tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Boston Manor con Hit Me Up. Buongiorno Ale, buongiorno Mauro.
Eccoci,
venerdì 7 giugno, mattinata di fuoco. Allora ragazzi, domani si va a votare, domani dopodomani si va a votare. E Radio Rock, come di consueto, apre le porte in questi casi a i leader dei vari schieramenti che partecipano alle elezioni, se vogliono venire a raccontare. Anche perché insomma, bisogna magari, essere consapevoli, magari. Poi si può anche non andare a votare, però bisogna essere consapevoli di quello che abbiamo davanti, fare delle domande, sapere, essere informati. Ha risposto al nostro appello Nicola Zingaretti, che oggi sarà ai nostri microfoni, naturalmente fino alle 24 di questa notte, microfoni aperti per gli altri partiti che volessero parlare qui a Radio Rock, naturalmente confrontarsi con i nostri ascoltatori.
Ci state ascoltando?
Anche,
venite qui.
Allora, 3899 106 600 per fare delle domande a Nicola Zingaretti, che sarà con noi in studio alle ore 9 circa di oggi. Intanto il Ghana che produce, c'è, se avete delle domande da fare da lui, a Nicola Zingaretti, voi ditemelo, perché c'è qui Maurizio che le scrive.
Ok, il piacere.
Le scrive e poi le porgerà direttamente, le consegnerà, mi raccomando, con entrambe le mani.
In busta chiusa.
Mauri, in busta chiusa con la cera lacca.
Cera lacca, ce l'hai?
Oh, hai visto ieri, hanno detto tutti quanti...
sbarco in Lombardia.
Ho fatto scuola,
sì,
hanno
certo.
Detto tutti quanti che lo sbarco in Lombardia, o forse erano doti di preveggenza.
E se invece
diciamo,
fosse
no?
Davvero
lo
Lombardia?
Sbarco in Lombardia.
Lombardia.
Il Ghana, che poi il Lombardia non c'è il mare, che sbarco in Lombardia.
Non c'è il mare, questo è tutto
forse
da vedere.
Da un lago, da un lago, da parte di un lago. Oppure Milano Marittima, no? Che non è in Lombardia, però.
Non
stesso.
È in Lombardia,
però sempre, pur sempre però, Milano, però, no? Mauri, pur però. Sempre Milano. Lo sbarco a Milano Marittima. Allora, il Ghana, che produce 170.000 barili di petrolio al giorno, 170.000 barili di petrolio al giorno, il signor Ghana, stato africano, 170.000, lo voglio ribadire, barili di petrolio al giorno, è costretto a importare ogni anno miliardi di dollari in carburante. Questa è la situazione.
È una cosa pazzesca.
2024, anno 2024, questa è la situazione. Intanto, dopo 5 anni, la Banca Centrale taglia i tassi, come previsto, la riduzione di un quarto di un punto percentuale. La buona notizia, però, è mal accompagnata. La BCE ha rivisto al rialzo l'inflazione UE. Oh, grande Italia, Roland Garros, ragazzi.
Sì.
Grande Italia, Jasmine Paolini vola in finale dopo aver battuto Mirra Andrievna. Andrieva, e oggi gioca la semifinale del doppio insieme a Sarerrani, impresa anche di Simone Borelli, Andrea Borelli e Andrea Vavassori, Andrea Mauri Vavassori, che hanno conquistato la finale del doppio maschile. Alle 14.30 avremo Sinner che affronterà in semifinale Alcaraz, e andremo a vedremo. Intanto all'Europei, in Olanda, Timmermans batte Wilders, stando ai primi exit poll, sapete che non, i risultati non saranno comunicati prima della fine delle
votazioni
in tutta l'Unione Europea, però secondo i primi exit poll il Partito delle Libertà di Geert Wilders ha perso consensi. La lista più votata sarebbe quella di Frans Timmermans, creata dalla fusione di ecologisti e laburisti. Quindi ci sarebbe un primo segnale in controtendenza rispetto alla vittoria delle destre in tutta Europa, con la sconfitta di Wilders, appunto, la parrebbe, sono exit poll, il sondaggio, la vittoria di Timmermans, ecologisti laburisti. Va bene, sentiamo chi c'è, dai, 3899 106 600.
Madonna,
vai.
Ieri ho visto la foto di Zingaretti che avete messo per dire che c'è oggi alle 9,
sì.
E ho pensato subito a Gualtieri, ho detto oddio, Gualtieri veramente mo gli risponde che era stronzo a scuola, invece poi no, era Zingaretti, ma lì per lì c'è avuto un flash.
Allora no, attenzione, è Zingaretti che risponderà che Gualtieri è stronzo a scuola,
sì,
cioè
sì.
Ci dirà una delle prime. Allora, facciamo subito, mettiamo,
è uscito questo stamane,
mettiamo delle domande subito per Nicola Zingaretti quest'oggi. Prima domanda: come andava a scuola Roberto Gualtieri? Forza avanti, io veramente non so, rispondi subito, forza avanti.
Ma non lo so, inventa, non lo so.
Inventa, forza,
forza.
Sentiamo, anzi a inventare.
Buongiorno direttore o cosa.
Buongiorno.
Tu che sei il plenipotenziario di Radio Rock.
Sì.
Mi spieghi perché non vi si sente fino a Genzano?
Vabbè,
è chiaro,
poi,
no?
Nulla.
Ma innanzitutto ascoltaci in DAB Plus, tanto per cominciare, che ci puoi ascoltare praticamente in tutta la regione, e non solo, ma in tante altre città italiane. Ascoltaci in streaming. E per quanto riguarda l'FM, come ben sapete, nella provincia di Latina e in parte della provincia di Roma, vale a dire Velletri, Genzano, eccetera, eccetera, c'è Radio Maria, ragazzi, dobbiamo chiedere il permesso. Ma visto che si vota sabato e domenica e non domenica e lunedì, oggi non c'è il silenzio politico il giorno prima delle votazioni? No, perché il silenzio elettorale è stato praticamente è diventato una mattinata di silenzio elettorale, è stato messo sempre al sabato. Quindi praticamente da mezzanotte di otto, tant'è vero che oggi ci saranno i comizi finali del PD, sì, di chiusura del PD, credo a Padova, se non sbaglio, e altri, Movimento 5 Stelle, e domani ci sarà silenzio elettorale la mattina e poi si voterà il pomeriggio e poi domenica tutto il giorno. Andiamo avanti ancora, vai, sentiamo.
Quanti barili, vai. Emilio? Non si è capito?
No, tanti barili, sai, tanti, amico caro, sono 170.000 barili il Ghana, 100, amico caro, 70.000 barili, amico caro.
Il problema è che mi si aggancia Radio Maria pure sul DAB.
No, no, non dice? È no, quello è l'FM.
What are you saying?
Quello è l'FM, ti ha scambiato con l'FM e non te ne sei accorto.
Giorno, io ho una domanda per l'onorevole Zingaretti, si potrebbe fare in diretta? Montalbano sono! No, sbagliato.
Sbagliato, sì. Però guarda, però sarebbe uno scoop anche quello lì, eh. Se tu immagini le agenzie, no? Nicola Zingaretti fa Montalbano.
Punti, Montalbano
si confonde e fa Montalbano, no? Tipo.
Confusione, scusa.
No, è confusione, no? Allora, ma se uno non si sente rappresentato da nessuno politico, chi deve votare? Chi deve votare? Non vota, va a scheda bianca, annulla la scheda, che te devo dire?
So
oppure vota
dirti
il meno peggio. Ragazzi,
chiedere a Zingaretti quando è che toglieranno la Democrazia Cristiana dal Partito Democratico. Anche se forse c'ho sospetto che dovrebbe togliersela solo.
Attenzione, no, non dite così, ragazzi, per favore, non dite così.
Disgraziati, buongiorno, direttore, io voglio capire perché qui al piazzale della casa patronale vi si sente benissimo.
Sì.
E installa, vi si sente come un piccolo fuscio.
Allora, noi metteremo, attenzione, noi metteremo un piccolo ripetitore per la stalla di questo nostro amico.
Sì, certo.
Metteremo 3 watt sulla stalla di questo bravissimo Mauri. Sulla stalla.
Grazie, Mauri, per il
tuo contributo. Grazie, Mauri, per il tuo contributo.
Grazie.
Sulla stalla del nostro amico, in modo che si senta a mestiere la radio in quel della stalla.
Ho un'ansia questa mattina.
No, perché, Mauri?
Hai, Mauri?
Di che cosa? Ma di che cosa? Ma perché?
Non prendi una pasticchina, Mauri.
Non te grattà, Maurizio.
L'ansia.
Ma che per le elezioni, Mauri? Sei preoccupato?
Sì, per l'Europa.
Radio Rock Podcast.
Bomb Track, loro sono i Rage Against the Machine. Ragazzi, ricordiamo che alle 8 circa, più o meno, un minuto più, un minuto meno, qualche minuto dopo le 8, vi faremo questo regalo pazzesco.
Grande regalo.
Insieme a Garage 75, regaleremo infatti la possibilità per il più veloce e fortunato di voi. Abbiamo fatto già una piccola preselezione, però insomma, per chi è interessato, ragazzi, nome, cognome, la parola Superbike al 3899 106 600. Vi regaliamo un weekend tutto completo di chiaramente visione delle gare Superbike a Misano Adriatico il weekend di metà giugno, quindi ci siamo quasi. Cos'è? 14
prossimo
weekend 14, 15, 16 di giugno, Mauri, e oltre a questo anche hospitality, presenza nei box, vi saranno spiegate le moto in tutto e per tutto, quindi sarà
grande
proprio una
premio,
visita,
eh?
Insomma, ragazzi, un premio, veramente un premione, ecco, che se ne andate a comprare una roba che veramente vale soldoni, ecco,
sì,
quindi noi ve la offriamo. Facciamo una semplicissima, una facilissima domanda e vediamo chi vince fra di voi, quindi alle 8 mi raccomando. Non mancate, vi regaliamo la Superbike. Intanto, giusto per capire, non è questo, vorrei evitare che mentre ascolto musica demoniaca mi si accavalli il rosario. Allora, è quello, però vedi che c'è un simboletto sotto, sotto a DAB, c'è un simboletto, freccetta FM. Vuol dire che lui ha riconvertito sull'FM. Cioè, se in alcune zone il segnale DAB non arriva, lui che fa? Trova la corrispondente frequenza FM e commuta in FM. A 24 verso Imbocco per il Gra, tutto bloccato da un po'. Che è successo? Ditecelo per favore.
Che fai, siamo
a 24. No, lo chiede agli altri ascoltatori.
Maurizio.
No,
anche fosse.
Dio mio.
Usciamo e andiamo a controllare, forza.
Vuoi andare a controllare, Mauri? 24 verso Imbocco per il Gra, tutto bloccato da un po'. Che è successo? Chiede Carlo. Sentiamo ancora 3899 106 600.
Buongiorno ragazzi. Salve. Ma io come faccio a andare a votare quando sento Renzi che si è alleato con la Bonino? Ma come
vabbè,
si
tu
fa
non vota, se non ti piace questa alleanza non vota votare un'altra cosa, vota un'altra cosa. Mica che stanno solo loro, ma quanto spaccano i rage, scrive qualcun altro. Poi molto. Buongiorno ragazzi, tutto bene? Stanotte circa 4 ore di sonno, ci scrive Alberto, ma sono circa 3 ore e mezza che lavoro, che palle, ma non avete un modo per avere copertura nel basso Piemonte, Alta Liguria? Stiamo arrivando. Pensa, proprio ieri sera ho sentito Vincenzo Dolce di Media Dub, il quale mi ha detto, Emilio, mi ha detto proprio questo,
ricorda.
Emilio, stiamo arrivando in copertura sul basso Piemonte, Alta Liguria. Poi ha attaccato il telefono. Via, basta, non voglio parlare più.
Non voglio dire nient'altro.
Voglio dire nient'altro, solo questo è rimanere in testa.
Solo basso Piemonte, Alta
allora,
Liguria.
Allora, vi devo ascoltare in streaming. I miei capi non sono troppo contenti di vedermi vivere con le cuffiette. Allora, Zingaretti può fare il fratello di Montalbano? Chiedeteglielo.
Allora glielo chiederemo. Domanda rischiosa, chissà se se la sente.
Chissà se se la sente. Sentiamo ancora. Vai. Ai.
Buongiorno. Se sono capotate due macchine, ecco. È tutto a posto.
Bene. È arrivata la risposta. Tutto a posto, Mauri. Tutto a posto, in ordine.
È tutto sotto controllo.
Non è successo niente di grave. Le macchine si ricomprano, Maurizio. Sono morte 3 persone. Non è quello il problema.
Tutto a posto.
Allora, per Zingaretti, quale dovrebbe essere l'agenda politica europea secondo il PD? E cosa ne pensa dei grandi nomi che si presentano, ma che si sa già che si faranno sostituire? Questa è una bella domanda, effettivamente, per dire, cioè, ma vabbè, ne parliamo dopo con il signor Nicola Zingaretti. Sulla 24 c'è una protesta contro Radio Maria, ci scrivono, attenzione, protesta contro Radio Maria. Va tutto bene, non rischio di annegare nella vasca. A 20 anni andavamo alle terme fino all'alba, a 40 ci accontentiamo del bagnetto nella vasca, nella vasca.
Nostro amico Roberto,
c'è gente che c'è morta nella vasca,
che da Tolosa è immerso.
Jim Morrison c'è morto, Dolores O'Riordan c'è morta.
Jim Morrison è morto,
ragazzi,
tutto da vedere.
Whitney Houston, annulliamo la scheda, ma andiamoci. È l'unico diritto che ci rimane, o almeno presunto tale. Vediamo di non farci togliere anche questo. Ciao.
Questo è l'appello al voto del nostro amico. Appello al voto. E quindi a questo punto attenzione, perché può succedere di tutto. Intanto sentiamo ancora
chi c'è.
Vediamo. Sentiamo un po'. Vai.
Pronto?
Cari Emilio, Ale e Mauri e tutto il popolo del The Rock
Gigi
Show.
Bilancioni, vai.
Da Genova, mitico. Volevo dirti, Emilio, che la corsa che ho fatto ai Rocky Steps, la ripresa non l'ha fatta la mia compagna, bensì un mio amico americano.
Noi che ce ne frega?
E la musica che avete ascoltato era di un venditore ambulante che stava dietro, che aveva la cassa, quella Wi-Fi.
Ma l'ho ascoltata solo io,
fatto pure i complimenti.
Pensa il grande cazzo che ce ne può fare.
Un'altra cosa che volevo dirvi è che qui gli americani sono molto friendly, perché di informazioni ti rispondono, sono molto gentili.
Ti rispondo.
E un'altra notazione che vorrei fare è che non ho incontrato Arantambani. Mai visto Arantambani.
Ma sta in America, quella è indiana.
Aspetta.
Questo è un dettaglio che svolta il messaggio.
Okay. Aspetta, Maurizio. Radio Rock Podcast. Ergia con Take On Me, vediamo un po' chi c'è, dai, 3899 106 600.
No, adesso sta cosa me la dovete spiegare.
Dimmi
la
tutto.
Pubblicità dei 40 anni di Radio Rock avete mandato mentre noi mandavamo questo è passato gli AHA con Take On Me. Adesso l'avete messa
mentre loro mandavano questo all'epoca e adesso noi la mandiamo ora, oggi, capito qual è come funziona?
Poi, sai cosa ma anche meno, caro amico.
No, c'ha ragione lui. Ha ragione lui. Vuole sapere, ragazzi, ma vuole sapere. Ma tu non sei, venendo da altre radio, da altri mondi in cui l'ascoltatore è un superficialotto, no? Tu non.
Scusa?
Prego?
In che senso?
Come volevo dire?
Perché gli intelligenti stanno solo a Radio Rock? Ascoltatori intelligenti stanno solo a me pare.
Sì, gli ascoltatori intelligenti stanno solo a Radio Rock.
Bravi, anzi, qui ci stanno i gafoni e gli intelligenti.
Prepari per favore una
scheda, una sigla.
Allora, la cosa deve essere questa. Prepara con per favore Augusto Bognagni.
Si chiama Alberto.
Gli fai preparare per favore un nuovo claim che dice: siamo contro le generalizzazioni. Ma? Solo gli intelligenti ascoltano Radio Rock. Oppure no, gli intelligenti ascoltano solo Radio Rock. Siamo contro le generalizzazioni.
Bello, bello. Esempi contrari.
Dai, tornando alle cose serie, una domanda per l'onorevole Zingaretti ce l'ho. Cioè, come facciamo a rendere la politica fruibile ai giovani? Perché già delle politiche, secondo me, gliene frega poco. Delle europee proprio zero. Cioè, non gliene frega proprio niente. Io vedo i giovani d'oggi che di politica non d'oggi. Si interessano proprio. La trovano pallosa.
Vabbè, bella
e
domanda.
Anche i politici hanno responsabilità, perché dicono la no, è più complicato di così.
Ma è una cosa incredibile, vedi che è una persona intelligente.
Però non è del tutto vero, perché io vedo invece tanti giovani impegnati, tanti giovani che sono riscesi in piazza per protestare, per dire la loro, per prendere posizione. Per cui anche generalizzare i giovani, non è vero che i giovani non si interessano. Non è vero affatto.
Non è vero. Allora,
a me
sembrano
sempre gli stessi discorsi.
Sono Corrado Augias. Mando un saluto qui in diretta dalla città di Nuova York.
Ma perché sta a fare
piccole con dei colleghi americani. Siamo
sta scrivendo il libro I misteri di New York.
Abbiamo bevuto degli ottimi cocktail.
Ha già scritto.
Un grande abbraccio a tutti.
Gli ottimi cocktail. Ma c'è una pagina, c'è un articolo in prima pagina di Corrado Augias stamattina. Scusa, che cazzo c'entra?
Mauri, ok le ansie, ok le preoccupazioni, ok la terza guerra mondiale imminente, però stamattina non va bene così, non te la puoi prendere con tutti.
Ma tu finisci di masturbarti prima di mandare il messaggio, però, abbiamo detto già tante volte.
No, invece a me piace molto e ce li manda mentre si masturba, però intanto voglio dire una cosa, c'ha ragione lui. Ah, fai finita,
sì, la faccio finita.
No, veramente, sì, attacchi
vero,
tutti. Ma te sta bene niente,
è vero,
un vecchio brontolone. C'ha ragione di Rocchi.
So, l'altra parte, scusa, l'altra faccia della medaglia.
Coscienza.
No, della medaglia.
La medaglia.
Non
la
possiamo
medaglia.
Secondare tutti. Non la
secondare, però manco blasta tutti.
Ma blasta cosa fuori?
Ma leggo il giornale.
Perché voi avete mandato se questo?
Radio Rock Podcast. Rolling Stones con All Wide World. Intanto allora Giorgia Meloni teme di ha detto di temere l'astensionismo. Dice ma non per me. Non temo per me, cioè lei è per gli altri, dice, però per la democrazia.
Chi lo teme? Scusa.
Per la democrazia, per la del paese.
Preoccupata
no?
per gli altri.
Sostiene di avere punti in comune con Le Pen, che mi pare una bellissima cosa.
Capito.
Però Antonio Tajani chiude la campagna elettorale di Forza Italia con una festa grande a Napoli tra canti e balli. A Roma
c'era
Matteo
Berlusconi.
Salvini celebra Vannacci. Matteo Salvini a Roma celebra
sembra il minimo.
Celebra Vannacci,
celebra JJ Vannacci.
Giuseppe Perelli Schlein, il PD ha riacquistato un'identità. Giuseppe Conte da perché no?
Voglia.
No?
No boh.
Ti dici no?
Ma
secondo me io lo sai
non
che
mi pare, però.
Lo sai che io ho pensato una cosa che c'è un po' un tirappiattello sul PD, nel senso io voglio difendere il PD, però mi sembra che c'è questo un po' questo luogo comune che il PD perché non è
ormai
di sinistra, non è di sinistra, ormai ci piace dire sta cosa
comune.
Poi chiedi perché nessuno lo sa. Allora, una volta il PD era veramente un partito di centrodestra, nel senso che non c'erano Renzi, cioè erano dentro, no? Renzi, Calenda, così. Adesso questi qui sono andati a formare hanno creato delle formazioni, due
di
formazioni
centro,
di centro. Il PD, anche secondo me in maniera quasi un po' automatica, ha dovuto piano piano rispostarsi verso sinistra, anche con la segreteria di Elly Schlein. E poi è chiaro che all'interno c'è ancora una componente, che ne so, cattolica,
centrista.
Però non vorrei che alle volte questo fatto di dire non ha un'identità venga diventi un po' una capito, un luogo comune che uno dice no
però si vive dei luoghi comuni su tutte le forze c'è cioè molto spesso le critiche basano su un luogo comune che viene reiterato senza magari osservare nel dettaglio nel merito le singole attività.
Non lo so,
quella del PD è vero ormai è una barzelletta il PD.
Capito così. Vorrei uscirne un pochino da sto fatto qua, cioè nel senso o magari ci sono delle a me sembra che Elly Schlein abbia detto delle cose chiare, poi condivisibili o non condivisibili, però mi pare che l'identità ci sia. Poi può essere un'identità che non ci piace, può essere troppo a destra per le nostre idee, troppo a sinistra per le nostre idee, però mi pare che ci sia. Non lo so, magari mi sbaglio, che te do di invece Giuseppe Conte da Mentana, che detto così sembra un
sembra un po' Giuseppe Conte da Mentana,
sembra un po'
nobile.
Un nobile, no?
Sì, sì.
Giuseppe Conte da Mentana. Allora venga Giuseppe Conte da Mentana, forza avanti. Il che poi Conte pure, no? Il marchese Giuseppe Conte da Mentana. Avanti, forza. Attacca Meloni, studi. Io quanto odio quelli che dicono studi. una cosa insopportabile,
parecchio,
quelli che dicono studi è una cosa, pure se è vero che uno deve studiare,
ma poi senso, che cosa, perché tutti, allora pure uno deve studiare qualcos'altro,
quel,
no?
Sì, ma appunto mi dà fastidio quel tono cattedratico, no? Quel tono da studi, che dica, che poi non vuol dire niente, che vuol dire studi, vabbè, comunque studi e smetta di dire bugie. E Renzi e Bonino invocano invece Churchill, così vabbè,
cosa bisogna dire.
Allora, adesso glielo chiederemo, guarda, me l'appunto questa cosa, glielo chiederemo a Nicola Zingaretti. È vero o non è vero, che Elly Schlein, che come Elly Schlein sostiene il PD ha riconquistato un'identità? Vediamo che dice lui. Magari dice no, c'ha ragione Maurizio Paniconi, non l'ha riconquistata. Oppure c'è una ragione.
Io no.
E tu hai detto che non l'ha riconquistata?
No, ho detto
Beh, insomma, tu eri molto scettico.
No, tu hai detto
assumiti le tue responsabilità. No, fai arrivare Zingaretti qua e fai cominciare a fare.
Guarda, sempre assunte le responsabilità delle mie idee.
Ilaria Salis pubblica il suo primo videomessaggio da quando è ai domiciliari a Budapest e parla delle destre, scusami, della sua candidatura alle europee. Avendo provato sulla mia pelle le destre radicali e discriminatorie, vorrei che fosse la solidarietà e non la paura il faro che guida l'Europa. Mi pare un discorso da statista, un discorso da politico. Bene, un insegnante delle scuole medie elementari avrebbe pagato diverse bambine per fare sesso con lui.
Ha visto?
Quindi non solo è andato con delle bambine, ma le ha anche pagate. Il maestro che le avrebbe, perché poi c'è il processo da fare. Il maestro che insegnava in diversi istituti scolastici dell'entroterra puano è stato arrestato con l'accusa di pedofilia e violenza sessuale. Arrestato. Ora, chissà, forse sarà anche allontanato dalla scuola, poi questo vedremo. Perché insomma, sai che a scuola, sai che nel pubblico insomma è difficile essere andati
ma
via.
Ma no, ma in questi casi penso
tu dici
che
mandano via.
Se sarà accertata una colpevolezza,
forse vedremo.
Non si sa.
Che ne allora, so. Aspetta, magari Maurizio, tempo al tempo. Prima accertiamo la colpevolezza.
Se era
l'ecclesiastico,
gli avrebbero cambiato sede.
Bravo.
Però
e là possiamo cambiare sede anche
a un'altra scuola.
Mandiamo all'asilo, che ne so.
Che meglio.
Andiamo a zappare.
Allora, oppure che ne so, dice a te che ti piacciono i bambini, no, vanno all'università, no, lo mandiamo all'università così almeno
così.
Non gli facciamo perdere il posto di lavoro, no? Vabbè, ragazzi, uno dei giovani che lo scorso luglio violentò in gruppo una ragazza di 19 anni al Foro Italico di Palermo è stato condannato dal Tribunale dei Minori a 8 anni e 8 mesi di galera perché compiaciuto del gesto. Lui si è detto compiaciuto.
Oltretutto del si gesto. È anche
E poi ragazzi, la storia di questo romano di 39 anni, Simone Borgese, sì. condannato per due stupri. Beh ragazzi, voi non ci crederete, è stato arrestato. Indovinate che ha combinato? Ha stuprato una ragazza. Una ragazza di 26 anni, una studentessa di 26 anni. Dicevamo ieri del sorpasso di Nvidia su Apple, specializzata nella produzione di chip per l'intelligenza artificiale. Nvidia, poi c'è scritto un amico: ah, vabbè, è una cosa incredibile, non è per quello che hanno fatto i soldi con le criptovalute. Comunque, intanto questo è andato. La seconda azienda con il più alto valore di borsa al mondo, con 3.000 miliardi di dollari, si piazza poco al di sotto di Microsoft, ma il sorpasso è è in arrivo.
Ciao ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Vabbè, il PD, diciamo che non so qual è l'ultima affermazione di sinistra che ha fatto, che non sia una cosa generica su,
che ne so,
sui diritti dell'omosessualità.
Vabbè, pure cioè, quello potrebbe essere.
Veramente non mi sembra ci sia niente di sinistra nel PD. Poi, penso che la politica vada avanti a luoghi comuni, sono assolutamente d'accordo. Però, insomma, anche il PD.
Allora, però anche il PD, lui dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte, no? Vabbè ragazzi, che vi devo dire, è una percezione, dobbiamo renderne atto, e io glielo chiederei a Nicola Zingaretti, certo, quando viene qua, e direi guarda, c'è questa percezione, Nicola, che volevo fare? Chi dice che i giovani di oggi non sono affatto interessati alla politica, vorrei chiedere se loro lo sono, se si informano o vanno solo di pancia, se parlano con i propri figli. Io vedo tanti dei miei coetanei che parlano per spot elettorali e che cambiano a seconda del gruppo social che seguono in quel momento. Buongiorno, devo ringraziare il direttore, buongiorno, perché grazie a lui ho iniziato a vedere Seinfeld. Bellissimo, che personaggio Kramer. Vabbè ragazzi, serie TV pazzesca. Quello che succede in Ghana si chiama neoliberalismo. neoliberismo, forse intendevi, e neocolonialismo, l'ingiustizia fatta sistema, e questa purtroppo non si risolve votando, perché le radici del benessere europeo occidentale, invece sono tantissimi giovani impegnati in politica, l'ambientalismo è politica, il femminismo è politica, l'integrazione culturale è politica, basta vedere le tante università oggi occupate, penso tanti anch'io. Studenti in protesta contro il genocidio in Palestina. Cioè, signori, adesso il che arriva, il super classico
Radio Rock Super Classico Radio Rock Podcast.
E allora, tra pochissimo, ragazzi, regaleremo insieme a Garage 75 un accesso per il prossimo weekend a Misano Adriatico, il Gran Premio di Superbike, un accesso completo, potremmo dire, VIP, potremmo dire, no, Ale, alla corsa.
No, potremmo, diciamo, no, che è proprio un bel pacchetto, perché non dobbiamo avere... consente di vivere un'esperienza, bravo, al di là della, cioè, oltre la gara, che è già un'esperienza, vedere una gara i motori a quei livelli, di sì, vederla dal vivo, c'è tutta l'esperienza intorno, che è la visita al box, oh, una visita
pronti
guidata.
Pronti col telefono, pronti col telefono, che tra roba, poco, dopo le 8, vi faremo una domanda. Devo dire, ho avuto modo di vedere, di visionare in anteprima le domande che vi farà l'Itterio tra poco. Mm-hmm. Devo dire, sono semplici, onestamente sono domande
avresti
semplici.
Potuto, ce la potete fare, poteva essere più cattivo,
rispondere,
dai,
anche tu.
Diciamo che, beh, io sì, diciamo io avrei potuto rispondere, ma io non faccio adesso perché mi sono un appassionato, però diciamo che può rispondere anche un appassionato molto molto leggero.
Allora, facciamo così, diciamo, è a livello, diciamo, Maurizio?
Diciamo che
no,
è a livello
Maurizio.
Che cazzo di domande mi fai? Livello Maurizio.
È livello
però, diciamo, indici, ecco, cioè, mettiamola così, diciamo che se non rispondete correttamente forse un po' meritate di andare,
così,
di
non andare, me ne frega, non siete,
dai,
non,
dai,
non, allora, godreste del premio.
Ieri, insomma, la cerimonia del D-Day tra parà, anfibi, veterani e tanta Ucraina, Macron promette jet a Kiev, una sorta di brigata francese per formare 4.500 soldati, almeno 33 persone sarebbero morte nell'attacco israeliano di ieri mattina contro una scuola del UNRWA a Nuseirat, colma di profughi, fra loro 14 bambini e 9 donne. L'esercito israeliano sostiene che era diventata una base per terroristi. Di pace per ora non si parla più. Intanto, al processo su Hunter Biden, il figliuolo del presidente Joe Biden, continua la sfilata dell'ex del figlio. Ieri è stata ascoltata Ally Biden, vedova di Beau, il primogenito del presidente morto nel 2015. Fu lei, la cognata amante, che trovò la pistola nel cruscotto dell'auto e la gettò in un cestino di fronte ad un supermercato. Vabbè, questa è una storia che ha poco a che fare poi con il babbo, evidentemente, no? Sono questioni familiari,
vicende politiche.
La sonda cinese Chang'e, vi ricordate questa famososissima sonda cino-napoletana, no? Chang'e 6. Chang'e 6, no?
Sì,
la
sì,
famosa di cui ci occupavamo tempo fa, sonda cinese napoletana.
Da noi.
Chang'e,
no, è una joint venture.
Chang'e 6 si è agganciata con successo al, che poi chiamammo anche quel nostro amico Francesco De Luca, sinologo, certo, che ci disse, che ci spiegò bene come si pronuncia Chang'e.
Sì, è vero. Cioè, non è questa la pronuncia esatta.
È così, Maurizio, la pronuncia Chang'e. Chang'e 6 che è agganciata con successo al modulo di rientro ed è tornata in orbita attorno alla Luna. Per la prima volta nella storia dell'uomo, Pechino avrà a disposizione, pensate, dei campioni lunari che vengono dal lato nascosto del satellite, il famoso Dark Side of the Moon. Piacerebbe risentire le voci di Mazzullo e Pappagallo quando insieme gli facevano compagnia da casa al lavoro. È un po' complicato, guarda, qualche parte ci dovremmo avere qualche archivio, qualche cosa, chissà, bisognerebbe verificare.
Più che di pancia, io che seguo la politica vado di corpo.
Ecco, va bene, vai, sentiamo.
Ma la risposta a come far appassionare i giovani alla politica è facile, basta non manganellare quelli che già si interessano.
Ah, tu dici questa? Beh, questo potrebbe essere intanto già comunque un inizio, no? Da un certo punto di vista. Cioè,
un
diciamo,
punto di partenza.
Come dire, togliendo ogni altra considerazione, diciamo che male non farebbe, ecco, una roba di questo genere. Sentiamo ancora, vai.
Altra curiosità, Gigi la nota catena americana di fast food, del quale non faccio il nome per non fare
McDonald's
pubblicità.
Dai, McDonald's,
in Italia capito, serve l'insalata e la birra. Qui
serve,
se andate in questa catena notissima,
sì, McDonald's,
non vi servono né l'insalata
e né la
birra. Quindi,
interessante.
Occhio, sì, take care.
Ma occhio, take care a cosa? Occhio a cosa e take care a cosa?
Noi comunque siamo in Italia.
Non danno l'insalata della birra, occhio, occhio, cosa? Cosa occhio?
Guarda, Tirocchi si sta innervosendo.
Sta innervosendo, ha ragione. Una volta ha ragione. Radio Rock Podcast. Algorithm, loro sono i Pussifer su Radio Rock. Tra pochissimo regaliamo biglietti per il prossimo weekend di Superbike. Ma che dico biglietti? Molto di più, in collaborazione con Garage 75 regaleremo un vero e proprio evento, la possibilità anche di passare per i box, l'hospitality, visionare e che vi siano spiegate anche le moto del dei team di, del campionato di Superbike. A questo proposito adesso ci spiega meglio il nostro Litterio. Ho detto buongiorno innanzitutto.
Ciao
Litterio.
A tutti, bentrovati.
Ho detto bene, tutto
detto
giusto.
Benissimo,
tra pochissimo regaliamo, tra pochissimo facciamo la domanda. Pronti, mi raccomando.
Ma quanto bello è rivedervi anche venerdì dopo avervi visto lunedì, poi rivedervi lunedì.
Capito. Allora, senti una cosa, la prima cosa ti faccio una domanda a bruciapelo. Preparata anche per Zingaretti una domanda a bruciapelo dopo, un'altra per Litterio.
Bravo.
Allora, se tu ci guardi in faccia, no? Ci guardi a noi tre, ci guardi in faccia. Ci dici, ecco, guardandoci in faccia, una moto che si addice ad ognuno di noi. Cioè, se tu, che so, guardi Alessandro, dici, io Alessandro, ho pensato ad una... Cioè, se io entrassi in un negozio di moto e tu sei lì a vendere delle moto, che moto mi venderesti? A me, allora, quale a Maurizio e quale ad Alessandro?
Vi dico che, cioè, la domanda non l'avevi fatta, ma nel mio immaginario l'ho fatto già la settimana scorsa, no? E ho visto Maurizio in sella a una Royal Enfield, cioè una motocicletta molto tradizionale, con un grande carico storico, un marchio inglese importante. Mi dà un po' questa idea di Lord, no? Un po' in questa fase.
Bah, vero, vero, vero,
se,
vero.
Se vedessi invece Alessandro su una motocicletta, lo vedrei su una BMW, una motocicletta manubrio rialzato, un po' da turismo, ecco, potrebbe essere l'XR 900.
Sì.
Se penso a te, invece, devo dire che ti vedrei in sella ad una Ducati Supersport, cioè quella motocicletta sportiva, sì, ma non troppo.
Bella, bella.
Un po' questi idee, mi date questi tre tipi di motociclisti.
Mi piace, è andata.
Io sono molto soddisfatto.
Soddisfatto, molto, anch'io, molto anch'io soddisfatto. Sono molto soddisfatto. Senti, vabbè, prima di giocare, di fare la prima domanda, sono due domande semplicissime, ragazzi. Facciamo una prima preselezione e poi con la seconda domanda, veramente semplici, quindi non avrete grossi problemi, però pronti con i vostri telefoni a scriverci al 3899 106 600, la risposta alla domanda che tra poco l'Italia vi farà. Intanto però due parole su quello che piccolo terremoto, devo dire abbastanza annunciato, ma insomma pur sempre rivoluzionario, che sta accadendo in MotoGP. Dobbiamo spenderle. Beh, con le ultime notizie
bisogna dire che il Mugello, in realtà, invece di rafforzare l'immagine e la struttura del mondo Ducati, in realtà ha creato una frattura incredibile un po' fra i team, naturalmente il marchio di Borgo Panigale, ma soprattutto per i tifosi, che chiaramente oggi in questo momento hanno da una parte la bellezza di avere un 8 volte campione del mondo il prossimo anno accanto a Pecco Bagnaia, quindi in due faranno a oggi 10 titoli mondiali. Se Pecco vincerà addirittura il prossimo, quest'anno saranno addirittura 11.
Sì.
Però dall'altra parte abbiamo il tifoso medio di Valentiniano, che ha un odio profondo per Marc Marquez, io direi anche ingiustificatamente.
Sì, sono d'accordo.
E naturalmente un po' tutti quelli che hanno amato Enea Bastianini, tutti quelli che hanno amato Jorge Martin, che sentono di aver subito un torno.
Posso dire una cosa? Ma perché ci si polarizza così tanto? Allora, fermo che Sander Verstappen è una merda, lo sappiamo tutti. Però dico, perché ci si polarizza così tanto?
Sempre perché uno dice, l'ho toccato piano.
No, ma in senso tecnico, dire, no? Ma io ne parlo naturalmente, io come professionista, come pilota e come uomo, certo, ovviamente, intendo dire. Però intendo, al di là di questo, uno può anche dire, a me Marc Marquez non mi è simpatico, secondo me ha fatto delle cose ai limiti della correttezza, però uno che vince 8 mondiali, ma che io vuol dire? Cioè, non è che gli può dire che è un incapace, cioè, insomma, che vogliamo dire, ragazzi?
Insomma, nella famiglia Marquez, come dicevamo pochi secondi fa, i contratti erano in onda già da quando uno aveva 10 anni, ecco. Alex il fratello 8, quindi gli si può dire tante cose, meno che non sappiano andare in
mondo. Però è vero anche il contrario, Vittorio, che questa cosa qua, dell'8 volte campione del mondo, nel caso di Valentino Rossi 9 volte campione del mondo, che ne è capace. Lo dicono anche al contrario, e anche lì mi incazzo, dico: ma come fai tu a uno che ha vinto 9 mondiali di che ne è capace?
Integralisti che servono un po' poco. Come dicevamo, negli anni passati il moto mondiale è stato diventato talmente di dominio dove praticamente anche chi non capiva di moto mondiale accendeva la televisione, certo, aveva uno da tifare. In realtà un po' Valentino l'ha costruita proprio in tutta la sua carriera questa immagine, che chi sarebbe stato il suo futuro competitor nel mondiale sarebbe stato il nemico pubblico. Lo ha fatto già dai tempi in cui correva nei campionati minori, lo ha fatto con Stefano Cruciani, lo ha fatto con Max Biaggi, lo ha fatto con Loris Capirossi in precedenza, e poi l'ha fatto con Sete Gibernau, con Marco, cioè praticamente è il suo
Stone,
era il suo, esatto, lui
Lorenzo, tutti.
Immaginate Lorenzo che a un certo punto gli Yamaha sono dovuti dividere il box col muro, cioè una roba, il The Wall dei Pink Floyd era all'interno del box.
C'è qualcuno che contesta, che dice: beh, no, il grande capo un Sidecar Ural, Alessandro una Buell XB9 e Mauri un T-Max 500.
Vabbè. Maurizio non è da scooter, cioè, no, ma
no,
anche se
no, prudente, Maurizio, no, dai, no,
è più bella quella che mi ha scelto Litterio.
Rispetto il punto di vista altrui, però d'altronde io ho il mio e preferisco,
allora,
il mio. Cioè
Carlotta chiede: è paragonabile quello che è accaduto in MotoGP con, bella domanda, in MotoGP con Marquez a quello che ha fatto Ferrari con Hamilton, secondo te?
Beh sì, effettivamente ha fatto lo stesso identico sgarbo. Le aziende purtroppo devono guardare i loro interessi. Effettivamente avere Jorge Martin, che è aspirante a vincitore di un titolo mondiale, ma ancora al momento ne ha persi due all'ultima gara nel 2023 e nel 2022, sicuramente per Ducati non è l'uomo immagine giusto, se no non l'avrebbe scelto poi Marc Marquez. Immaginate che Marc Marquez nel mondo è molto più famoso di Valentino Rossi. Noi guardiamo il nostro territorio, guardiamo l'Italia, e spesso e volentieri è un po' limitata la nostra visione. Vende miliardi di cappellini, miliardi di magliette, ma anche migliaia di motociclette, e in questo momento Ducati ha bisogno di questo traino. Considerate che la Honda che lascia Marc Marquez lo scorso anno per entrare in Ducati, vi dico due numerini: nel 2023 ha concluso il suo, diciamo, bilancio di vendite con quasi 21 milioni di motociclette. Se le paragoniamo alle 70.000 di Ducati, vi rendete conto che neanche un giorno di produzione Ducati vale, certo, il totale di,
certo,
Honda,
certo.
Quindi...
Allora io te lo dico, lo sai, poi abbiamo parlato anche fuori onda, non siamo d'accordo su questo criterio sul 2015, però sono d'accordo con Gigi che dice: antipatia ingiustificata non direi. Ricordiamo tutti il grande che il mondiale fece perdere a Rossi a beneficio di Lorenzo, è uno stronzo. Io sono abbastanza d'accordo, è antipatico, è stronzo dal mio punto di vista, poi questo è soggettivo, però sulle capacità in moto, ragazzi, si può discutere, perché se no altrimenti discutiamo anche un grande come Lewis Hamilton.
Facciamo un discorso un po' diverso, guardiamolo in questa fase qua. Togliendo tutti gli eventi, vi posso assicurare che la frattura che ha avuto lui all'omero in realtà rende handicappati completamente, in moto non ci si può più andare. Io quando ho visto l'incidente ero a casa di un carissimo mio amico, ho visto la rottura del braccio in diretta, quando già c'è stato un movimento anomalo che lui ha fatto, che chiaramente chi va in moto, chi ha fatto il pilota, chi riconosce quel genere di mondo, ho riconosciuto che non era una cosa, era diventato un movimento innaturale.
Però di questo ti devo ricordare anche l'incidente al Mugello di Valentino Rossi del 2010, quando nel giro di giro di 20 giorni stava in moto, insomma, cazzo fanno questi.
Sono tanti gli esempi. Immaginate anche Jorge Lorenzo, che ha Assen, che cade il giovedì, il sabato ritorna, parte con l'aereo privato, si opera il venerdì, il sabato torna e la domenica fa gara, fa quinto posto. Cioè, considerate chi si rompe un pezzetto così, che, insomma,
arriviamo al momento tanto atteso. Proprio, vai con la prima domanda. La prima domanda,
mi raccomando, concentrati.
Sì, vabbè, sì, è abbastanza semplice, ragazzi.
Spieghiamo anche perché abbiamo fatto questa domanda così semplice. Perché stiamo raccogliendo nel giveaway che abbiamo fatto sul mio canale di Instagram. Ci siamo resi conto che oltre il 30% delle persone che si sono iscritte al mio giveaway sono femminucce.
Bene,
quindi è una cosa bellissima.
Bellissima.
Ho deciso di fare una domanda piuttosto facile, dove possono un po' accedere
tutti. Dai, sì, sì, sì.
E quindi la prima domanda a cui potete rispondere è: qual è la regione di nascita del marchio Aprilia Moto?
Dai, vabbè, questo è semplice. La regione di nascita del marchio Aprilia Moto. Facciamo in questa maniera: io vi mando una canzone adesso, che saranno i Kiss di Rock and Roll All Night, così facciamo in omaggio a Pecco Bagnaia, che ci aveva fatto il casco.
Certo,
sui Kiss,
e
addirittura
Mugello,
c'è stata la risposta di Gene Simmons, che ha detto che non sapeva minimamente chi fosse Pecco Bagnaia,
Luis, Pecco
perché ha detto grazie, complimenti al ragazzo che ha fatto ottima scelta, che ha messo il nome della mia canzone sul casco e adesso vincerà, vi auguro di vincere la gara, che poi lui effettivamente ha vinto, quindi insomma gli ha portato anche fortuna Gene Simmons.
Abbiamo visto il messaggio, era complimenti a Coso che ha fatto il coso.
Più o meno sì, più o meno da così. Cazzo, non possono sapere i Kiss o Gene Simmons da MotoGP, insomma, vabbè. Comunque intanto ce li riascoltiamo. Rock and Roll All Night. Radio Rock Podcast. Allora, Rock and Roll All Night, Kiss, siamo sommersi dai vostri messaggi. Allora io faccio una bella cosa praticamente, vi dico, mi prendo questa piccola, mi permetterà l'interno di farlo, però ne selezioniamo sei, sai perché? Perché selezioniamo tutti i colori, i sei che hanno risposto entro un minuto, perché poi ne sono arrivati molti altri e sono solo sei, cioè sono sei, diciamo così, che hanno risposto entro il minuto, quindi in pochissimi secondi, e sono, dico subito i nomi, Massimiliano, diamo il riferimento, va Massimiliano, vabbè tanto gli abbiamo già risposto.
Tutti i numeri del telefono.
Abbiamo, sì, 5291 finale, poi abbiamo Salvo, 4028 finale, poi abbiamo Chiara, con il Chiara, vabbè, che c'è scritto su Telegram, Lido, che vabbè insomma Lido è, penso sia solo lui, Vittorio e Davide, ecco Vittorio e Davide, Vittorio è 0864 finale e Davide invece è il numero 7451 finale. Questi sono i preselezionati per l'ultima domanda, per la seconda e ultima domanda, e poi il più veloce di voi ragazzi vince.
Tra questi sei?
A questi sei, sì, sì. Tra questi sei il più veloce vince. Poi se qualcun altro vuole rispondere così per sport, per vedere se azzecca, lo può fare, noi siamo contenti. Se
ricordiamo, il più veloce parteciperà chiaramente a questo bellissimo evento dal 14 al 16 di giugno sul Simoncelli Circuit a Misano Adriatico. La tappa è la prima tappa italiana del Mondiale Superbike. Naturalmente ricordiamo anche che la lotta in questo momento del campionato è stata tra Paraciadoglio e naturalmente Alvaro Bautista, quindi BMW che combatte contro Ducati, stranamente ancora una Ducati, e naturalmente il biglietto è un biglietto che è valido per i tre giorni del contest, potete naturalmente essere ospiti del team che organizza insieme a me questo evento, si chiama Moto X Racing di Sandro Carusi, il pilota che corre col nostro team si chiama Bradley Ray, sarà poi ospite con noi a cena sabato, insomma tante bellissime cose, iniziative, poi insomma ragazzi potete venire a vedere il Mondiale Superbike come non l'avete mai visto.
Aspetta, non abbiamo detto qual è la risposta giusta, che era Veneto, certo. Qualcuno scrive, vabbè, era scritto in tanto Noale, anche la città, in Veneto, 1945 da parte dell'allora Piaggio, Noale Veneto e poi di Noale quindi Veneto, insomma vabbè hanno scritto in tantissimi, dai su.
Certo che per gli appassionati è veramente un grande premio questo.
Ragazzi è un premio pazzesco,
perché così
pazzesco.
Come l'ha descritto.
Guarda, la notte di Natale,
ti arrivo a dire che questo sarebbe un premio meraviglioso, se lo meritano gli appassionati, però sarebbe un premio meraviglioso anche per i non appassionati, perché è una cosa proprio bella.
Allora, vedi, potevo
interessare. Potevi partecipare, ma non lo sapevi tanto. Lo sapevi tu che regione dove è andato? No, lo sapevi.
Però c'è internet.
Però la prossima la sai, secondo me. La prossima la sai.
Se la so, mi mozzico i gomiti che non ho partecipato.
Manda il messaggio. Ah, ormai un po' per partecipare.
No, ormai
posso partecipare. Massimiliano, Salvo, Chiara, Lido, Vittorio e Davide. Finalissima, diciamo, fase finalissima del
super
contest.
Mega finalone.
Col finalone. Diamo subito poi il vincitore in diretta.
Dai.
Ragazzi, veloce rispondete, perché e noi faremo una lista.
Concentrati,
cioè vi metteremo in ordine, nel senso che il primo avrà vinto. Poi se c'è qualche problema, ragazzi,
passiamo al secondo direttamente. Sì, se non potrà venire, possiamo chiamarlo magari per confermarli.
Certo.
Dio, bravo,
come no?
Hai vinto il contest.
Metterò in ordine di diciamo cronologico, a seconda di quando risponderete alla domanda, che ripeto è una domanda molto semplice, quindi mi aspetto che tutti e sei risponderete correttamente, e dopodiché ovviamente vi mettiamo in ordine e poi andiamo a chiamare, cioè il nostro Litterio chiamerà il primo, e se il primo è disponibile bene, se no si passa al secondo.
Direttamente
vai
al secondo
con la domanda.
La domanda è: la Ducati nel 2023 ha conquistato, da quando è ritornata nel 2003 nel moto mondiale, 3 titoli mondiali. 2 li ha vinti con Pecco Bagnaia, il primo l'ha vinto con un pilota fortissimo che portava sulla carena il numero 27. Chi è sto pilota?
Vabbè, dai, diciamo che sono arrivati i primi messaggi prima ancora che tu finisci la domanda, praticamente. Quando vabbè, allora direi che senza dubbio il primo e vincitore è quindi il nostro Salvo. Primo e vincitore, e poi dopodiché segniamo anche gli altri, così almeno se ci fosse un problema, magari. Ah, tu lo vogliamo in diretta così subito?
Sì, sì, no, sì,
chiamiamolo subito. No, pensavo che volevi mettere una canzone. Vai, chiamalo subito. Allora, Salvo, mi segno anche l'orario, così a scanso di dubbi.
Prendiamo primo e secondo, casomai.
Non, sì, sì, prendiamo mai. Vi dico anche, non può rispondere perché è al lavoro, tanto ce l'ha scritto subito, quindi vabbè, lo chiamiamo dopo, dai, lo chiamiamo dopo. Intanto segno i numeri e poi... E poi, vabbè.
Salvo, liberati per venerdì, sabato e domenica, che ti aspettiamo e ti faremo vedere come è fatta una moto del mondiale Superbike. Non ci dare buca, anche perché buca. Al posto tuo potrebbe arrivare subito qualcun altro. Attenzione.
Bene, ragazzi. Allora, direi che hanno risposto tutti. Che ognuno, ovviamente, ha risposto coi tempi che poteva, che aveva. Comunque dice: non posso rispondere, sono al lavoro. Liberissimo, cazzo, ma che scherziamo. Quindi vabbè, diciamo che il premio l'abbiamo assegnato.
Ripudia anche la famiglia.
Non abbiamo grossi problemi. Hai
detto moglie, bravo, chi? Salvo. Figli cosa?
Esatto,
quando?
Esatto. Qualcosa di questo genere, va bene.
Bravo.
Allora, io Litterio ti ringrazio. Ovviamente poi documentateci tutto, vogliamo vedere foto, video e quant'altro,
sì.
Mi raccomando.
Ti faremo comprare una maglietta con la scritta Radio Rock, grazie Litterio, grazie.
No, infatti grazie a tutti.
Guarda che bello il messaggio di Vittorio, che ha partecipato, ha azzeccato tutte e due le risposte giuste, ma non è stato il più veloce. E che però scrive: grande Salvo, grande sportività qua a Radio Rock.
Ha ragione, perché magari si immedesima e quindi...
Vabbè, buon Gran Premio di Canada di Formula 1 invece per questo weekend, che ci sarà la Formula 1 in Canada. Grazie a Litterio.
Ciao a tutti, grazie a tutti.
E adesso
voi,
prepariamo
sempre
la lista, e complimenti a Salvo.
Ciao.
Dai, grazie, ciao.
Radio Rock Podcast.
Allora, noi siamo un po' allungati, ma io volevo ricordare che sabato 15 giugno Andrea Ra sarà in concerto qui a Roma, a distanza di poco più di un anno dall'uscita dell'ultimo Urlo Eretico. Torna al Wishlist Club, l'album segnalato da numerose riviste musicali come uno dei migliori lavori del 2023. Cantante e bassista torna nella capitale per presentare dal vivo il vinile dello stesso disco, con Giacomo Anselmi alla chitarra e James Rio alla batteria. Apertura porta ore 20:30, prima del concerto proiezione su maxi schermo di Italia Albania, poi ingresso 8 euro, biglietti in prevendita su dice.fm o direttamente in cassa 10 euro. Quindi sabato 15 giugno Andrea Rai in concerto al Wishlist Club, via dei Voci 126B a Roma. Prima italiani contro albanesi e poi tutti insieme italiani ed albanesi a vedere mano nella mano il concerto, il live di Andrea Ra. Detto questo, c'è qualcuno che si lamentava perché diceva: era colpa nostra, ragazzi. Avete fatto una domanda nei 500 metri di galleria del raccordo 30 km a sud. Amico mio, ma che mia colpa mia se tu stai sotto la galleria?
Invece la colpa è tua, perché sapendo che c'era questo gioco, dovevi accostare.
Guarda che, non hai detto una cazzata. Noi questa cosa qua l'abbiamo detta da una settimana, che alle 8 avremmo fatto. Quindi tu dovevi peritarti. Metterti in un punto dove potessi ascoltare la radio per bene o sentirla in streaming, che si può sentire anche sotto la galleria in streaming, eccetera. Ma comunque avremo altre occasioni, avremo sicuramente altre occasioni. Qualcun altro si lamenta del fatto, non con noi, però si lamenta: mi hanno telefonato appena ho inviato la risposta giusta alla prima domanda. Uccidi forse uccidi no, perché la violenza è sempre da condannare, perché la violenza, ricordiamolo, è una qualità è una virtù.
Né qualità né virtù.
Attenzione, tosse e sternuto in contemporanea. Il colon di un 63enne esplode mentre fa colazione con sua moglie. Questa è la notizia su Leggo di oggi.
La parleremo adesso.
La approfondiremo a brevissimo. C'è un esperto e medico.
Esplosioni di colon.
Adesso quando ti dicono c'è un medico in sala, allora noi potremmo dire: c'è un medico in radio? C'è un dottore in radio per caso? Il dottore Roberto Colla?
No, c'è uno speaker nello studio medico?
Ah, giusto, bravo, bravo. Lo speaker nello studio medico, ormai
certo,
lui,
ci vuole poco per farti montare la testa, eh.
Beh, ragazzi, ma io ho visto...
Io ho
il speaker,
ma forse non lo dovrei dire, io ho visto il risultato...
No, non lo dire, ragazzo. No, forse meno. non lo dire, Emilio.
Ho sbagliato tutto.
Ho sbagliato.
Fate conto, non ho detto niente. allora, Roberto, come stai?
Molto, molto bene. Voi come state?
E come sto, bene. Roberto? Gli impianti che mi hai messo sono andati bene, bravo. Alle mani
è bravino, fattate. Hai visto?
Alle
sì,
mani
l'avevo detto.
Fattate.
Sì, sì, ma poi devo dire anche una cosa, ragazzi, che Alessandro Di Rocchi è qui, non ci siamo accorti di nulla. Non è sempre rompicoglioni come al solito, non ha dato nessun elemento
di disturbo,
quindi veramente che hai combinato? Hai fatto...
No, ho fatto altre cure, poi l'altro ieri ho fatto questi due impianti,
e tu così?
Per mano del
libro
bello. Cole, dopo mezza ora ero già fuori, ero diciamo spossato, però devo ancora capire il perché.
Bene.
Ha fatto due impianti, ha fatto l'anestesia.
No.
Allora,
no,
c'è qualcuno che è incazzatissimo con Gigi Bilancioni nel frattempo, Roberto.
Perché?
Meno male che non ha fatto il nome di McDonald's, altrimenti se lo avesse detto un milione di italiani avrebbero iniziato ad andarci, sto coglione.
Guarda, l'ho sentito anch'io quando ha parlato del McDonald's, del quale non si può fare il nome.
Molto arrabbiato questo signore, molto arrabbiato. Non lo so, è arrabbiato. Senti, intanto c'è... Massimo che domanda questo. Salve dottore.
Calma.
Roberto Cole, voleva sapere mia mamma, anni 80, in primis se lei oggi è in diretta su Radio Rock Italia con Giuliano Leone alle 15.17 o meno, e secondo, soffrendo lei di una leggera, la mamma di 80 anni, di una leggera osteoporosi, se comprometterebbe questa osteoporosi l'intervento per mettere un paio di denti mancanti.
Vai.
Allora, le domande sono molto interessanti, in particolare la prima. Dunque, oggi alle 3, come tutti i venerdì, ci sarà una trasmissione dal nome, questa è la novità.
Antipop, poi, Antipop su Radio Rock, sì, quella dici, no?
Esatto, bravo. Il collasso del Solleone.
Bellissimo.
Ma oggi vi ascolto.
Bellissimo. Il collasso del Solleone è veramente bello, devo dire la verità. Non vi siete risparmiati.
Siete pazzi.
Non ci siamo risparmiati per nulla. L'altra domanda, ancora più interessante, ha una risposta molto seria. Allora io la girerei al contrario. Il problema è che se una persona soffre di osteoporosi potrebbe assumere dei farmaci che hanno come principio attivo il bifosfonato, i farmaci bifosfonati, ok?
Sì.
Spesso chi soffre di osteoporosi ha questo tipo di prescrizione da parte del medico.
Ok.
Ora, questo farmaco assolutamente non permette in alcun modo di fare gli impianti, perché questo farmaco può portare in alcuni casi, non pochissimi, l'osteonecrosi delle ossa mascellari. In caso di interventi chirurgici, questo vuol dire che se io ti vado a mettere l'impianto mentre tu prendi questo farmaco,
sì,
tu puoi avere la necrosi dell'osso, quindi la morte dell'osso e il dolore fondamentalmente per tutta la vita.
Quindi
è fondamentale quando si va dal dentista, se si assumono, dovrebbe essere intanto il dentista a chiedere se assumi questi farmaci in teoria, ma se non lo fa il dentista e li prendi, dillo anche se li hai presi in passato, perché non c'è ancora nessuno studio che garantisca che questo farmaco è andato fuori dal tuo organismo.
Quindi anche interrompendolo comunque è un intervento che non si può fare in nessun caso.
Ci sono dei protocolli molto importanti
e
seri da seguire.
Certo.
Se dipende, poi qua il discorso è troppo lungo, ma per fartela molto breve, alcuni di questi bifosfonati, se interrotti un anno prima, se non assunti per altri almeno 6 mesi, ti permettono di fare gli impianti, ammesso che tu faccia la terapia antibiotica di 20 giorni con doppio antibiotico. Quindi,
mamma mia, è veramente un protocollo insomma importante.
Ragazzi, io ho visto gli interventi a seguito dello osteonecrosi, sono interventi in cui ti tagliano pezzi di mandibola.
No.
Quindi ragazzi, su questo
no.
Torniamo sempre.
Abbiamo argomento.
Se assumete i bifosfonati, ditelo per favore.
È stato importante questo intervento, direi.
Allora, invece dice Francesco, scusami Federico, perdonami,
è uno sporcaccione,
perdonami, di anni 33, dice questo, chiede questo al nostro dottore Roberto. La domanda è la seguente: anni fa, prima che lei iniziasse la sua collaborazione con Radio Rock, che per me è diventata praticamente un sodalizio inestricabile, mi rivolsi a un dentista per mettere un apparecchio per raddrizzare gli incisivi inferiori, ma ho rinunciato poiché questo dentista, questo signore, questo mascalzone, voglio dire,
farabutto,
mi ha detto che, perché ogni dentista non è il dottor Cole è un po' farabutto,
è un po' tutti,
allora, perché questo dentista mi disse che dovevo prima rimuovere i denti del giudizio nell'arcata superiore, quindi l'altra sotto non li ho. Secondo lei ha senso quello che mi è stato detto?
Allora, potrebbe, anche se quello è un farabutto, ovviamente, potrebbe aver senso, perché se questi denti del giudizio superiore per X motivi non permettono un movimento dei denti dell'arcata superiore, tu non puoi muovere molto probabilmente quelli dell'arcata inferiore. Immaginati che tu hai una chiusura tra sopra e sotto e sposti e cambi l'allineamento dei denti inferiori. Se non cambi pure quelli superiori, come chiudi la bocca poi?
In effetti.
Attenzione, verificherò
Federico,
oggi pomeriggio.
Apprezza la sincerità del dottor Roberto Cole, che ha dato ragione ad un collega ancorché farabutto. Perché non lui, perché non è lui praticamente. Va bene, cosa ascoltiamo, caro dottor Roberto?
Ma un minuto me lo dai ancora?
Certo, tutto quello che vuoi.
Allora, prima avete fatto una domanda, poi ascoltiamo una canzone fantastica che canteremo tutti insieme, scelta da Gloria. Dunque, avete chiesto prima cosa fare per far appassionare i giovani alla politica.
Sì.
Bene, vi leggo queste poche parole.
Vai.
Ci sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che ad occuparsi di politica. La politica non è una piacevole cosa, però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni. Chi auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro di non trovare mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica. Questo era Pietro Calamandrei, uno dei padri fondatori della Costituzione.
E non a caso la mia casa natale si trova in via Piero Calamandrei.
Cosa ce ne frega a noi, Maurizio, della tua casa natale? Hai rovinato un momento d'oro.
Hai rovinato un momento meraviglioso con sta cagata.
Grazie Roberto, contributo molto importante.
Bravo, Robby.
Grazie Roberto. Studio Call è in piazza dell'Alberone 31, per info studiocall@kol.com 06 789 346, WhatsApp invece al 334 840 7923. Rido perché ha risposto Federico, grazie mille, farautto. Va bene. Allora, che ascoltiamo, Roberto?
Ora grazie Gloria, Fuck Trains in Italia.
Ciao Roberto, alla prossima. Radio Rock Podcast. Stavo pensando, ragazzi, che siamo messi proprio male a livello mondiale se siamo costretti a dare lettura della notizia alla vigilia delle elezioni americane, e dice: no, non è vero che Joe Biden ha provato a sedersi su una sedia che non esisteva. Attenzione, c'è un debunking. tranquilli, non è vero, non è vero.
Stanno trattando
un video circolato sui social network giovedì e condiviso da vari politici repubblicani e i loro sostenitori sembra mostrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden mentre prova a sedersi su una sedia che non c'è. Biden, che poi uno si può fare anche male, cade e
si rompe la testa e l'osso sacro.
Biden si trovava nel nord della Francia in occasione delle celebrazioni, ne abbiamo parlato prima, dell'80° anniversario dello sbarco in Lombardia, come ben sappiamo. La sedia c'era, e come se, in realtà sembra che non ci sia, perché il video si conclude prima che venga mostrata. Molti utenti dei social network, adesso devo dire che purtroppo allora alcune cose sono abbastanza oggettive, però è come spesso in questi termini, in questi casi, come un po' con il PD, la storia del PD, ma il PD non è di sinistra, dopo un po' da cosa vera diventa un po' una leggenda metropolitana per la quale vale tutto praticamente, no? E quindi molti degli utenti social hanno sfruttato l'esitazione di Biden nel sedersi come prova del fatto che sarebbe troppo anziano per essere per sedersi addirittura, per essere rieletto alle elezioni presidenziali, un tema piuttosto ricorrente nella campagna elettorale fino ad oggi, che è stato alimentato anche da alcune gaffe e sbadatezze del candidato democratico. Il filmato intero, così come la la foto dell'evento mostrano però chiaramente che la sedia c'era e Biden ci si era poi seduto tranquillamente. Cioè ci fu la famosissima, sai che Reagan pure fu rieletto, no? Ci fu la famosissima sì. frase in un dibattito televisivo di Reagan che disse, al cui c'era proprio un testa a testa fra lui e Mondale che perse con lui la sfida della rielezione, e gli chiesero: Reagan, lei non è un po' troppo vecchio per ricandidarsi? Credo che fosse più giovane però di Biden oggi, e lui disse: eh sì, lo so, c'è questo tema qui della mia età purtroppo nell'aria, domande che mi vengono spesso fatte, però voglio dire una cosa chiara e tonda: io non sono d'accordo a utilizzare la mia esperienza come arma contro il mio candidato, no? Cioè, nel senso, come dire, ribaltando certo. la cosa, dicendo sono un...
giocherò armi pari, insomma.
esatto. va bene. Allora, Radio Rock presenta 40 anni suonati sabato 22 giugno all'Largo Venue, live dei Bud Spencer Blues Explosion, in apertura Calzini più altre sorprese, a seguire DJ Set con il meglio della musica rock e non solo, per ballare tutta la notte. Biglietti ora in prevenda su dice.fm, solo su dice.fm, dice.fm. invia ora un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899 106 600, però, perché vi regaliamo qualche biglietto, il vostro nome, cognome, la parola festa, per vincere un ingresso per la serata sabato 22 giugno, 40 anni suonati, la festa di Radio Rock a Largo Venue, via Biordo Michelotti 2 a Roma. Tra pochissimo sarà con noi l'onorevole Nicola Zingaretti, Partito Democratico, candidato alle prossime elezioni europee, e quindi se avete delle domande, alcune le ho già segnate, e le altre, insomma, se vi va, 3899 106 600, proveremo a fargliele, perché saranno tante, non avremo troppo tempo, ma insomma cercheremo di fargliene il più possibile. Radio Rock Podcast. Sfumo i primi di Horizon, mi perdoneranno, però insomma, voglio sfruttare più possibile più tempo possibile per parlare con l'onorevole Nicola Zingaretti. Ciao Nicola, buongiorno. Bentornato a Radio Rock, come
Ciao
stai?
Ciao a voi, bene.
Penso un po' stanco provato. Perché...
Un po' stanco,
sì, ma è una stanchezza sana della polvere della battaglia politica.
Senti, ti devo fare un sacco di domande, perché i nostri ascoltatori hanno scritto parecchie cose, osservazioni anche interessanti, giuste, un po' te le volevo fare anche io, e quindi ti chiedo risposte sintetiche, perché voglio fartene il più possibile, so che non hai moltissimo tempo. Partiamo dalla candidatura. Inizialmente sembravi non volerti candidare per queste europee, hai cambiato idea. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Perché hai deciso di farlo?
Elly Schlein, è lei che la ringrazio, ha insistito con un motivo molto semplice: è una battaglia che non è per la prima volta solo tra due idee diverse di Europa, ma è in gioco l'Europa stessa. Ora siamo tutti abituati che l'Europa esiste, ma come diceva Calamandrei sulla libertà è come l'aria, ti accorgi che non c'è quando ti manca. E invece oggi l'Europa è in discussione, quindi tutte e tutti dobbiamo fare qualcosa per difenderla.
Bene, bello che c'è questo su Calamandrei, insomma, sì, torniamo ancora, che ne parlavo proprio poco fa. Elly Schlein, ti faccio sentire una cosa, guarda, un vocale al volo di un nostro ascoltatore, vediamo se lo trovo velocemente, perché qui siamo, ecco qua, tutto in diretta, vai, sentiamo.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Vabbè, il PD, diciamo che, non so, qual è l'ultima affermazione di sinistra che ha fatto, che non sia una cosa generica sui diritti dell'omosessualità. Cioè, contro... veramente non mi sembra ci sia niente di sinistra nel PD. Poi, penso che la politica...
Bene, riassumo così, guarda, molto velocemente, una cosa di cui parlavamo anche fuori onda. Cioè, questo luogo comune, secondo me, in parte... è stato così in passato, perché il PD ha messo insieme tante cose diverse e probabilmente non c'era una direzione chiara. Adesso alla destra del PD c'è tutta una parte di centro, che insomma c'è Salvini, c'è Renzi, c'è Calenda. Il PD ha un'occasione importante. È ancora così? Il PD non dice cose di sinistra?
Ma guarda, io posso dire quello che stiamo facendo, perché è vero che c'è una storia che ha prodotto anche una rottura con un elettorato tradizionale, ma negli ultimi 2 anni noi stiamo combattendo per la sanità pubblica e per aumentare i finanziamenti. Abbiamo combattuto uniti per il salario minimo, perché guadagnare meno di 9 euro l'ora in questo paese vuol dire essere schiavi, non essere lavoratori o lavoratrici. Abbiamo difeso gli studenti e le studentesse, che hanno messo le tende nelle università perché tagliano il diritto allo studio. Per me essere di sinistra vuol dire innanzitutto ridurre le disuguaglianze che la destra sta aumentando, e penso di poter dire che un PD che è tornato ad essere quello che deve essere, tutto quello che ha fatto in questi due anni è quello, è un impegno per ridurre queste disuguaglianze. Quindi io capisco che ci sia questa polemica o questa presa di posizione, però prego di guardare anche a una storia che sta cambiando anche grazie ad Ellie.
Quindi tu pensi che Ellie sia, Ellie Schlein sia insomma la leader giusta per guidare il PD in questo specifico momento, dando anche quello che insomma mi pare di capire, che parlando con le persone, che le persone sentono che manca, cioè una direzione molto chiara, molto definita.
Guarda, se fossero approvate le leggi che ho detto, che noi abbiamo presentato, però siamo opposizione e per questo stiamo raccogliendo le firme in tutta Italia, questo paese sarebbe molto migliore. Noi quello che, per il quale stiamo combattendo è un'Italia più giusta per le persone e per il pianeta, e la destra non vuole, questo è il problema. Ora, questo servirà a recuperare? Questo lo vedremo, però sicuramente la strada che abbiamo intrapreso io penso sia la strada giusta.
C'è una cosa di cui si è discusso molto, che si ripete spesso alle elezioni europee, devo dire un pochino anche con la complicità, sono molto sincero, di Meloni, Schlein e tutti i leader che hanno pensato di candidarsi o che si sono candidati, e anche Berlusconi che è sceso in campo per Forza Italia evidentemente diciamo dall'aldilà, per chi ci crede. La sensazione però, a volte, scherzi a parte, è che le elezioni europee vengano viste un po' come il midterm americano, un po' come, come dire, un termometro per valutare una sorta di sondaggio come dire, più evoluto. In realtà non è così, di Europa si parla molto poco. Cosa bisognerebbe rimettere un pochino al centro dell'attenzione in un'elezione che è, ricordiamo, per il Parlamento europeo, non è una, così, un sondaggione?
Allora, diciamoci la verità, che è cruda e dura. Gli italiani, 60 milioni di italiani, senza l'unione, senza l'unità degli europei non vanno purtroppo da nessuna parte. I cinesi sono 1,5 miliardi, gli indiani 1,5 miliardi, noi produciamo 2.000 miliardi di euro di ricchezza, gli americani 22.000 miliardi. Quindi noi da soli non ce la faremmo mai. Uniti abbiamo una possibilità. Per quale Europa? Dipende da chi la governa. L'Europa governata dalle destre è anche pericolosa, perché è l'Europa delle banche e della finanza. Quella che noi vogliamo provare a fare è quella che abbiamo fatto per realtà quando governavamo con Next Generation EU: 270 miliardi di euro per l'Italia, per la sanità pubblica, per l'inclusione sociale, per il diritto allo studio, per la transizione ecologica. È chiaro che c'è un conflitto, per questo sto chiedendo a tutti di andare a votare, perché nulla è scontato, e l'Europa sarà anche relativamente a quello che produrrà a seconda di chi vince.
Senti, c'è un tema molto forte che riguarda l'astensionismo, e in particolare, poi vedremo meglio, l'astensionismo giovanile. Ma sull'astensionismo, Giorgia Meloni, che ha detto di avere punti in comune con Le Pen, tra l'altro registriamo questa cosa, dice anche di temerlo, ma non di temere di non temerlo per sé. Evidentemente lei altruisticamente lo teme per, diciamo così, per la tenuta democratica del paese. Come la vedi questa cosa? E effettivamente quanto sarà un problema l'astensionismo?
L'astensionismo è un problema, ma non per i partiti. L'astensionismo è un problema per le persone, perché se non vai a votare decidono gli altri, perché quello è il luogo delle decisioni. Noi non dobbiamo avere la puzza sotto il naso e capire che tante persone hanno perso la speranza che le cose possano cambiare, e quindi provare ad essere, anzi essere, i più concreti possibili. Per questo la campagna elettorale che stiamo facendo deve essere, e proviamo a farla ancorare a temi concreti, ripeto, la sanità europea, perché l'Europa, io ho detto, va difesa, ma va anche cambiata. E se l'Europa è assente su tanti temi, ma la colpa non è dell'Europa come se esistesse un luogo terzo, l'Europa è dei nazionalisti che non vogliono l'integrazione europea, perché se non c'è l'integrazione europea, chi è forte comanda, e le persone normali che non hanno nulla se non la democrazia sono più deboli.
Ecco, che si può fare che si può fare, nel senso, se come io so che tu ritieni, e come ritengo personalmente anch'io, ma insomma, che sia un pochino pericolosa, no, questa avanzata delle destre in Europa. Ci sono dei segnali interessanti dall'Olanda, ci sono degli exit poll, naturalmente poi sapremo, ma insomma, Le Pen in Francia, AfD in Germania, sembra l'estrema destra ancora in ascesa in paesi strategici. Come si fa, e come diciamo così, a contrapporre qualcosa di importante e ad arginare questo fenomeno che sembra purtroppo in ascesa ancora?
Vedi, le destre populiste raccolgono il consenso su due cose. Uno, cercano il capro espiatorio dei problemi. Dicono sempre la colpa è di qualcun altro. Una volta è l'immigrato, una volta è la sinistra, una volta è l'Europa, una volta è lo Stato, una volta è Mattarella. E la seconda cosa, cavalcano i problemi, li rappresentano. Ma la novità che tutti stanno capendo è che sì, cavalcano i problemi, ma quando governano i problemi non li risolvono mai. Quindi come si risponde? Si risponde dando il buon esempio e costruendo la vera agenda della vita delle persone, che oggi è il fatto che la sanità non copre più i diritti delle persone, che non ci sono più soldi e quindi da dopo il 10 il governo italiano, ma anche non solo quello italiano, ma qui dovrà cercare 20 miliardi di euro, che io mi auguro non siano dei tagli. Ma l'altro giorno una notizia di un provvedimento sulle liste d'attesa, che però non ha nessuna copertura finanziaria, purtroppo è l'esempio di quello che dicevo. Bravissimi quelli della destra populista a cavalcare i problemi, ma poi quando devono risolverli non lo fanno. Bisogna fare una battaglia culturale su questo.
Allora, a proposito di cultura, mi viene in mente, il tema della cultura è stato centrale nella tua gestione della Regione Lazio nei due mandati. Come si può come dire, affrontare e portare in Europa questo tema che credo ti sia particolarmente caro?
Bisogna dirci sempre che la cultura non è un costo, è un investimento. Se lo mettiamo nell'elenco dei costi non ci saranno mai risorse né per la scuola né per l'università, ma è un investimento. Pensiamo a quando si è fondata la Repubblica Italiana, c'era il diritto allo studio. Per andare incontro al diritto allo studio abbiamo costruito le scuole. Pensate se nel 48, nel 50, nel 55 avessero detto beh, però le scuole costano. Ma non costano, sono investimenti che poi ci si ritrova in termini di competitività del paese e di tasso di civiltà. Quindi la prima battaglia su tutte è capire che gli investimenti in cultura non sono un costo. Anzi, dico, se pensate che la cultura è un costo, pensate all'ignoranza. Ecco, l'ignoranza è un costo sociale drammatico.
Il fatto che i giovani non siano interessati alla, possano non essere interessati alla politica o possano astenersi in percentuali maggiori rispetto alla media è una cosa che è vera, ti preoccupa, o è un luogo comune, nel senso che poi no, si dice spesso ah, i giovani non sono interessati, e invece non è vero?
Ma veramente io li vedo interessatissimi. Sono due anni almeno che riempiono le piazze di tutto il mondo sui temi ambientali. In Italia hanno posto da mesi, anzi da anni, il tema di una novità, di un disagio psicologico che è generazionale, anche perché la sfera dei diritti è una sfera delusa. Hanno riempito le università, peraltro chiedendo che si rispettasse la Costituzione sul diritto allo studio. Ecco, io non vorrei che chi dice i giovani non fanno politica è perché non li vuole vedere, i giovani che invece avanzano e fanno delle rivendicazioni. Quindi io penso che in realtà, più che dire che i giovani non fanno politica, dovremmo predisporci ad ascoltarli e a renderli partecipi. Sai qual è la vera tragedia? Che la gran parte dei valori costituzionali che sono previsti dalla Costituzione le ragazze e i ragazzi non li troveranno mai. Allora però, invece di cancellare quei diritti, rimbocchiamoci le maniche e facciamoglieli conoscere quei diritti, altrimenti cadremo nella retorica di dire ma i giovani vanno all'estero, e lo credo che vanno all'estero.
Senti, ti faccio una domanda, ti chiedo una risposta secca e decisa, e proprio senza ambiguità e tentennamenti, come so che farai. Olanda, Norvegia, Irlanda, recentemente anche Slovenia, hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Secondo te l'Italia dovrebbe farla questa cosa?
Secondo me adesso sì, perché proprio perché dobbiamo dare dei segnali forti contro Netanyahu, non contro Israele, contro il governo di Netanyahu, che è un dramma anche per la democrazia israeliana. Bisogna fare degli atti simbolici che rendano chiaro che il mondo non può continuare ad assistere a quello che Netanyahu sta facendo. Lo dice uno che è convinto e continuerà a farlo, difenderà sempre il diritto dello Stato di Israele a vivere in pace e sicurezza. Ma oggi questo è messo in discussione da Netanyahu, che ha una politica folle e va fermato.
Invece, per quanto riguarda purtroppo il conflitto in Ucraina, che come era abbastanza prevedibile, si sta trascinando da ormai troppo tempo, che cosa si può fare o continuare a fare oppure cambiare rispetto a quello che è stato fatto fino adesso?
Anche il conflitto e l'invasione russa, è quello a cui stiamo assistendo, in parte è anche figlio dell'assenza di una politica estera e di difesa europea. e quindi conferma che noi dovremmo andare oltre il presente, cambiare radicalmente l'Europa e renderla protagonista anche su questi temi per avere un attore di pace, altrimenti saremmo destinati solo ad osservare le guerre che ci sono e non mai avere gli strumenti per una politica che cambi le cose.
C'è qualcuno che chiede, anzi metto insieme una domanda che hanno fatto in tanti più o meno: qual è la priorità numero uno in questo momento in Europa secondo te? La prima cosa, il primo problema che l'Europa dovrebbe affrontare?
Superare il diritto di veto che tiene bloccata l'Europa. L'agenda delle cose da fare, dobbiamo dirci la verità, è impossibile se noi non superiamo questa condizione per cui un paese che non è d'accordo blocca il provvedimento. Poi verrà tutto dopo, verrà il sociale, l'unità fiscale ad esempio. È indecente, indecente che chiudono i negozi nei borghi, nei paesi, nei centri storici, anche perché qui si pagano le tasse che bisogna pagare e poi ci sono i paradisi fiscali in Europa. Ma anche qui la colpa non è dell'Europa, ma è dei nazionalisti che pongono il veto per fare questo salto in futuro. Quindi la prima cosa, superiamo il diritto di veto, aumentiamo il bilancio europeo e aggrediamo l'agenda sociale e produttiva di questa nostra comunità.
C'è qualcuno che ha ritenuto, non riguarda il PD, riguarda un altro partito, in lizza alle elezioni, però qualcuno ha ritenuto la candidatura di Ilaria Salis una mossa utilitaristica, una mossa che rischia di svilire il ruolo delle elezioni. Credo che tu in realtà avessi mostrato un'apertura rispetto a questa idea di candidare Ilaria Salis. Come la vedi?
Ma io ho sempre detto che dipendeva molto da lei e dalla sua famiglia, ovviamente, perché è un tema delicato. Parliamo di una persona che sta vivendo una vicenda personale molto delicata e penso che se ha fatto questa scelta bisogna rispettarla, anche se appunto non è del mio partito, ma di fronte a questi temi così drammatici bisogna solidarizzare con chi sta nell'occhio del ciclone.
Ci siamo visti prima delle elezioni delle politiche, insomma, che hanno visto la vittoria di Giorgia Meloni e del suo schieramento, abbastanza scontata perché insomma era previsto. A distanza di un paio d'anni, il bilancio è peggio del previsto, meglio del previsto o esattamente come era previsto e prevedibile? E c'è una cosa che invece ti ha stupito positivamente e una che proprio invece non riesci a mandare giù?
Guarda, non mi aspettavo che dicessero così tante bugie, questo è il problema fondamentale.
Sai, un pochino meno bugie, dice. Un pochino sì, meno bugie.
Perché che non la pensassero come me l'avevo capito, okay. E lo sapevamo, e vabbè. Però la cosa che mi colpisce è che non si assumono le responsabilità di quello che fanno, negano l'evidenza, come appunto l'altro giorno, per cui a 4 giorni dal voto dicono c'è il problema delle liste d'attesa. Peccato che sono 2 anni che hanno tagliato la spesa reale della sanità e fanno un provvedimento e vanno in televisione a dire ora risolveremo il problema, ma non è finanziato. Ecco, io non mi aspettavo questo aspetto di non assumersi le responsabilità, di dire bugie, come quando, ce lo ricordiamo tutti, ci fu la vicenda dell'accise sulla benzina e poi vanno in televisione a dire ma io non ho mai detto che sono contro... sono per sì. Tagliare la città, cioè, è una cosa pazzesca.
Devo dire che i social in questo stanno facendo un bel lavoro, perché stanno mettendo insieme delle dichiarazioni messe proprio giustapposte che insomma rendono chiaro a tutti voi, nel senso, ovviamente.
Ma infatti io sono ottimista perché non è come se non avessero fatto conto, occupando tutti gli spazi dell'informazione tradizionale, che i social da questo punto di vista sono il più grande controllore, per fortuna, di chi fa politica.
Invece ragazzi, io chiedo soltanto una cosa, per favore, una sola cosa, a chi scrive Daniele, ma tanti altri, destra e sinistra sono uguali, destra e sinistra sono uguali. Ora si possono dire tante cose, ma che destra e sinistra siano uguali in questo momento, poi tra l'altro il che non vuol dire che magari è meglio la destra o meglio la sinistra, però che siano uguali, come è possibile che ancora si ritorni a questo destra e sinistra sono uguali? Poi se vai a vedere, Nicola, spesso è qualcuno che dice che era contro il Green Pass e quindi qui trova la trasversalità, che era contro Umari, era un pro Putin, spesso poi c'è questa linea, no? No vax, pro Putin, eccetera eccetera. Però come si fa oggi ancora a pensare e a dire una roba vado al mare perché tanto sono uguali?
Ma guarda, faccio un esempio. Quando io ho fatto il presidente per 10 anni, quando tagli quasi del 5% la spesa reale della sanità, questa scelta porta con sé una cosa semplice, che chi c'ha i soldi si cura, chi non ce l'ha non si cura più. Qui c'è una grande differenza. Io credo che bisogna investire sulla sanità pubblica perché in Italia bisogna continuare a curarsi con la tessera sanitaria, ricco, povero, nord, sud, centro, piccolo paese o i quartieri paroioli. La destra sta costruendo le condizioni per cui si curerà solo chi ha la carta di credito. Ecco, tra tessera sanitaria per le cure e carta di credito c'è un abisso. E l'abisso tra la destra di classe e una sinistra che vuole semplicemente applicare l'articolo 3 della Costituzione repubblicana. Tutti i cittadini hanno gli stessi diritti sociali. Poi può riuscirci, non può riuscirci, puoi fare autocritica, ma sono due strade alternative.
Una cosa, prima di salutarti, perché so che devi scappare, mi è molto caro, allora io non è che voglio parlare bene di Radio Rock e dire che, perché sono il direttore di questa radio, chiaramente, se no sembra e porto la... No, non lo faccio, lo faccio molto volentieri, in realtà, però dico, oltre che da 40 anni, oltre che ottima musica, noi cerchiamo anche di essere una finestra di informazione, di dire le cose alle persone, di raccontare quello che accade. La situazione dell'informazione in Italia in questo momento è davvero preoccupante, come sostengono alcuni. Parlo, penso, non so, per esempio, i giornali a destra praticamente ce li ha ormai soltanto un soggetto unico che ha praticamente tutti i quotidiani di destra. A sinistra c'è qualcosa, si parla molto spesso anche della situazione dei giornalisti, che è sempre più precaria, che è sempre più complessa. Poi le televisioni, non ne parliamo. Qual è lo stato di salute, secondo te, dell'informazione in Italia?
È preoccupante, però forse ti sorprendo, per me la cosa importante non è tanto destra o sinistra, ma è la libertà. Garantire ai giornalisti e all'informazione la libertà di dire quello che si pensa. La democrazia senza la libertà di opinione non è più democrazia. È quello che dobbiamo difendere, non è, per capirci, ma neanche noi, il giornalismo di sinistra. Dobbiamo difendere la libertà delle persone, delle emittenti, del pluralismo dell'informazione. Quello che è accaduto alla RAI con Scurati è grave, non perché Scurati è un uomo di sinistra, ma perché lì si è negata a un intellettuale la libertà di esprimere la propria opinione. E io penso che gli italiani, questa è un'emittente autonoma e libera, vadano proprio alla ricerca di serietà e di libertà e siano disponibili a confrontarsi anche con idee diverse una con l'altra. Ma quello che è minacciata oggi è questa ossessione di dire: visto che abbiamo vinto, facciamo quello che ci pare. Ma in democrazia, in Italia, non è così. Chi vince deve governare, non può comandare, perché i conti su questo punto sono già stati fatti alcuni anni fa.
Sentiamo velocemente un ultimo messaggio a caso, va? Lorenzo.
Tornando alle cose serie, una domanda per l'onorevole Zingaretti ce l'ho. Sì. Cioè, come facciamo a rendere la politica fruibile ai giovani? Perché
abbiamo in parte
politiche,
già risposto.
Secondo me gliene frega poco. Delle europee proprio zero. Cioè non gliene frega proprio niente. Io vedo i giovani d'oggi che di politica non si interessano proprio.
Abbiamo già in parte risposto a questa cosa, è una generalizzazione evidentemente.
Posso dire
sì.
Una cosa? Allora, non ripeto quello che ho detto, però vi assicuro che io ho aperto, si chiamano gli slot della campagna elettorale, dopo le 22:30 e da 30 giorni quasi tutte le sere faccio una birra con Nicola. Cioè nei locali, nei pub, nei chioschi. L'ultima Ostia l'altro giorno fino a mezzanotte e mezza luna l'ho fatto a Perugia, ovunque. Oh ragazzi, sono sempre pieni di ragazze e di ragazzi che mi tengono fino a notte a parlare, a discutere. Ripeto, io non credo a questa semplificazione. Casomai, visto che siamo in una radio, c'è un'altra sintonia, nel senso come FM, e quindi bisogna parlare su quella sintonia lì per aprire un canale di comunicazione. Ma questa idea che non gliene frega niente, io proprio non ci credo.
Bene, parlando di musica, cosa hai scelto musicalmente, Nicola, per salutarci?
Allora, in campagna elettorale, da sempre, io metto all'inizio e alla fine dei miei eventi Born to Run di Bruce Springsteen.
Beh, insomma, direi ottimo, la Radio Rock è perfetta, quindi l'ascoltiamo tra pochissimo. Io ricordo che è importante, ragazzi, ricordare che domani già si vota, domani è sabato 8 giugno, i seggi apriranno alle ore 15, chiuderanno alle ore 23, domenica tutto il giorno dalle 7 alle 23, con naturalmente il vostro documento d'identità, la tessera elettorale. Io ringrazio Nicola Zingaretti, Partito Democratico.
Grazie,
che è stato con
voi
Noi quest'oggi, è tornato a trovarci, in bocca al lupo. Naturalmente dico ai leader che non sono passati per Radio Rock, che se vogliono fino a mezzanotte noi li ospitiamo oggi, non dicano poi: ah, però ha parlato Zingaretti, io non ho parlato, perché l'opportunità noi chiaramente la diamo a tutti. Nicola Zingaretti è stato così cortese da venirci a trovare in studio e rispondere alle vostre domande, quindi lo ringraziamo per questo. Alla prossima, grazie Nicola. Ciao,
grazie a voi.
Ciao, grazie. Chiudiamo con Born to Run di Springsteen subito dopo la pubblicità. Radio Rock Podcast. Luck trying, non sono Mr. Big. Vabbè, insomma, risposte chiare da parte di Nicola Zingaretti. Poi uno può essere d'accordo o meno, ci mancherebbe altro, ovviamente. Chi vuol parlare, qua può parlare. Sentiamo ancora, vai, 3899-106-600.
Nicola Zingaretti è uno dei pochi politici con cui ci sono riuscito a parlare. Mm. E, specie quando facevo il cameriere, l'ho incrociato più di qualche volta al ristorante, insomma. Ce se può parlare.
Bene. Dicono che la situazione della Salis sia stata strumentalizzata, ma la faccenda Vannacci, allora, beh, insomma, se mettiamo sul piano della strumentalizzazione. Dunque, vediamo un po'. C'era Andrea che mandava questo messaggio, ma non ho fatto in tempo perché è arrivato proprio alle 9.30. Vabbè,
buongiorno, onorevole. Io, col massimo del rispetto, le dico una cosa: vi lamentate tanto del fatto che la gente non vada a votare. Ma al di là dello slogan di dire che siete tanto diversi dalla Meloni, dalla destra, che ovviamente non mi piace, io le faccio notare che siete in perfetta continuità e d'accordo su tutto con loro, sui grandi temi. Quindi dalla NATO alla UE.
La NATO e la UE è un grande tema, non ho capito.
Insomma, le questioni, diciamo, soprattutto internazionali, no? E poi ovviamente fate finta di litigare su Peppa Pig, poi però quando avete la possibilità di governare non fate niente di sinistra, anzi ricordo che avete smantellato l'articolo 18 voi. E avete introdotto la precarietà con Treu voi, e quindi comunque c'è qualche contraddizione che andrebbe spiegata agli elettori, non crede? Perché poi è troppo facile dire quelli sono incapaci, e su questo possiamo pure essere d'accordo, ma non mi sembra che voi siete tanto più capaci. Tra l'altro, un tema di sinistra come ad esempio la legalizzazione delle droghe, come mai non siete riusciti in 20 anni di governo a fare qualche cosa? Non sarà che siete magari, come diceva Pannella, è frutto di quella cellula partitocratica che si riproduceva per scissione, e lui intendeva questo riferito alla Democrazia Cristiana. Bene. Ovvero, non è che siete la DC in pratica, ma mascherata.
Okay. Beh, non è la prima volta che si associa il PD alla Democrazia Cristiana. Secondo me il paragone poi, adesso vabbè, vedremo il corso di Elly Schlein, non è così improprio in realtà, perché poi di fatto c'è una grossa componente di centrismo cattolico che nella costituzione del PD. Sono delle cose interessanti nel messaggio, nel senso che è vero che si poteva fare la sinistra poteva fare molto di più su tanti temi, il tema del lavoro, il tema del, per esempio, sì, però io, ecco, io laddove non sono d'accordo è come se io prendo, che ne so, Emilio Pappagallo e Maurizio Paniconi e dico: siamo alti tutti e due uguali, 1,80 m, tutti e due, quindi siamo uguali. No, vabbè, non è che se c'è una cosa su cui siamo uguali, non è che se il PD e Fratelli d'Italia riconoscono la NATO, vuol dire che sono uguali. Ci sono talmente tanti temi. Io vedo che le differenze sono abbastanza evidenti, insomma, no? Poi ripeto, si può essere d'accordo con l'una o con l'altra parte legittimamente, però dire che è la stessa cosa, a me mi sembra una cazzata, sinceramente. Poi in tutte, faccio un esempio, no? Dice: allora, siete d'accordo lei, Giorgia Meloni, che è sbagliato uccidere? Sì. Lei e Elly Schlein, sì, vedi, sono uguali. No, che cazzo vuol dire? Cioè, nel senso, è chiaro che ci sono dei temi su cui c'è una.
Può essere d'accordo. C'è una linea,
però una linea comune. Però ci sono anche tantissime differenze che tu, Andrea, non hai sottolineato.
Sì,
sono tante.
Sicuramente la domanda era provocatoria, però c'è anche da dire che quando c'è stata la possibilità, un'area come la sinistra non è intervenuta su tematiche prettamente di sinistra, non almeno efficacemente.
È vero.
Dico che sia facile, né dico che sia, come dire, obbligatorio. Il dato di fatto è questo, cioè nel momento in cui c'è stata l'occasione, e c'è stata, Non c'è stata la traduzione in atto dei pensieri in potenza.
Sì, è pure vero che i mandati che ha avuto la sinistra, almeno gli ultimi due, non aveva quella larga maggioranza che ha.
Però queste poi, sono sempre alibi.
Che
è passato Mauri,
c'è stata. Allora come la legge sul conflitto di interessi di cui parlavamo vent'anni fa. Allora di che parliamo? La verità è un pochino è questa. Poi è chiaro che in realtà le differenze ci sono e come, sono anche abbastanza
come
nette.
La legge Zan che non è stata votata dalla stessa sinistra. Assolutamente.
Allora, qualcuno scrive: ho ascoltato con attenzione le frasi ablate, ma non solo direi vergate, tramite l'animo del compagno onorevole, sono rimasto entusiasta e sono rimasto positivamente impressionato. Posso dirlo? Lo dico? Azzardo? Non biasimatemi però, ho pianto. Sì, ho pianto per Diana, forza e coraggio, Mauro da Roma Sud. Mauro ha pianto,
sei commosso.
Spero che venga Salvini solo per chiedergli quanto fa 7x7. Va bene. Come quando Renzi incontrò Berlusconi a Nazareno, fu subito accusato di essere di destra. Il problema è che il PD, quando ha governato, aveva una maggioranza non di sinistra e i provvedimenti non sono passati. Vedi il DDL Zan. Dunque sentiamo ancora, vai.
Direttore, è logico che non sono uguali, ma se il Partito Democratico, il maggior partito del centro-sinistra, diciamo, almeno così si professa, elimina l'articolo 18, introduce la precarizzazione, fa i lager in Libia, non appunto legalizza le droghe leggere, non si parla del matrimonio egualitario, ma è stata fatta quella leggiaccia che, per carità, quell'unione civile, insomma,
meglio di niente, no?
Vabbè, comunque è stata fatta.
Ma sai che mi fa ridere, perché c'è un tiro al piattello sul PD da parte sia delle Uniti sia delle estreme. Io potrei fare un solo ragionamento e dire: voi di estrema sinistra siete come i Novax, perché dite le stesse cose. Prima abbiamo sentito un Novax e pro Putin dire: siete uguali perché la NATO, perché l'UE, perché no, le cose che dicono loro. Poi abbiamo sentito uno di estrema sinistra che diceva: siete uguali, non siete di sinistra perché è così. Ma io la differenza la vedo. Poi ripeto, si poteva fare di più, si poteva fare meglio, non c'è dubbio su questo.
Ma infatti l'ha pagata tutta. Cioè, il fatto che non abbia fatto di più e di meglio l'ha pagata tutta con le votazioni.
E la pagherà, credo, tutti purtroppo. La pagherà a lungo, nel senso che qui parliamo di un governo che probabilmente andrà avanti per tutta la legislatura, e se continua così andrà avanti anche oltre, quindi insomma è chiaro che ci deve essere un cambio di rotta, ci deve essere un cambio di mentalità, anche di
la
indirizzo.
Gente non è sempre solo non ragiona sempre solo un tanto al chilo, non ragiona sempre solo per luoghi comuni, ragiona anche per quello che vede, l'idea che si fa,
certo.
E l'idea che si fa è quella. Adesso sta a chi ha innescato quell'idea cercare di fare qualcosa per smantellarla, e non si può sempre pensare che la gente sbaglia.
Non c'è dubbio.
Perché
non
poi
c'è dubbio.
È così, perché poi noi andiamo a votare. Se non ci piacerà quello che succede in questo governo, andrà a casa e questo governo non ci potrà dire: voi non avete capito. No, hai sbagliato tu.
Allora,
Meloni,
diciamo,
il tuo governo ha sbagliato delle cose.
Che ci sono delle responsabilità condivise, secondo me, nel senso che da una parte l'elettorato deve essere anche un po', perché non è possibile che ogni volta il luogo comune il PD non è di sinistra, perché dopo diventa, cioè tu non ti informi, non leggi i programmi,
tu i cambiamenti li devi vedere
quindi secondo me
poi,
anche noi abbiamo una responsabilità,
certo,
e la classe
informare.
Politica c'ha la responsabilità di assumersi di pagare per i propri errori. Certo.
Poi se tu lasci che questa roba continui e non sbatti tutti i giorni sui giornali la possibilità. Invece no, ragazzi, guardate un po' che abbiamo fatto. Combatte.
Non c'è dubbio. Sentiamo.
Vabbè, io non capisco neanche quelli che si lamentano del PD, della Democrazia Cristiana, no? Che per me pure c'è. Però io alla fine voto Verdi e Sinistra Italiana e risolvo.
Va bene, ok, poi sentiamo ancora, vai velocemente.
Beh, guarda Emilio, io sei troppo intelligente per non capire che io intendo che sono d'accordo sulle grandi questioni. Tu sai, la stessa Meloni persegue la stessa agenda di Draghi, che era la stessa seguita da Conte, che era la stessa seguita dal PD. Quindi voglio dire, su questo io penso che siano in linea. Poi ovviamente sulle questioni, su alcune questioni appunto ci devono spiegare perché non fanno delle cose di sinistra, però lo sbandierano sempre.
Oh vabbè ragazzi, poi scusa un attimo Andrea, se poi uno pensa che non facciano delle cose di sinistra o non facciano abbastanza cose di sinistra per essere un partito di sinistra, non li vota, vota un'altra cosa, cioè nel senso io penso che va bene così.
Poi è vero quello
anche
che dice lui sull'agenda passata, ma perché i macro temi sono macro temi,
sono quelli,
e sono una linea generale che l'Europa deve rincorrere.
Mettiamo il superclassico
confrontiamo oggi con l'Europa.
E torniamo a confrontarci fra poco, dopo le parole dell'onorevole Nicola Zingaretti, Partito Democratico, candidato alle prossime elezioni.
Radio Rock, super classico. Radio Rock Podcast.
Bene, Beach Boys con Surfing USA. Vediamo un po', qualcuno ci manda un link, piccola dedica per Giorgia Meloni. Va bene, l'Europa è una tecnocrazia, la democrazia è un'altra cosa. Bah, vabbè, non lo so che vuol dire sta roba qui. Sembra uno slogan, non riesco a capirlo sinceramente. Vai, sentiamo ancora. Vai.
Beh, Emilio, tu sei troppo intelligente per non capire. L'ho già sentito. Io mi riferivo al fatto che PD e Meloni sono
uguale.
D'accordo su tutte le grandi questioni, e la politica si analizza soprattutto e si giudica su quelle, insomma.
A me non pare che siano d'accordo su tutte le grandi questioni, non lo so, ragazzi. Che vi devo dire? Non mi sembra, sarò, forse hai sopravvalutato la mia intelligenza, probabilmente, però non mi pare affatto che siano. Uguali su tutte le grandi questioni. Poi è chiaro, ci sono degli elementi, ci sarà qualche elemento, ma questo riguarda tutto l'arco costituzionale, come ripeto, nel senso che se vogliamo troviamo un tema che è condiviso da tutti, uno, due temi, tre temi. Poi è chiaro, se partiamo da quel tema, no? Per dire che sono tutti uguali, allora buttiamola in cacciara così.
La verità invece è che dovremmo proprio fare in modo che la politica nazionale e internazionale, in questo caso l'Europa, individui 10, 12 macro temi sui quali non ci deve essere nessuna divisione tra gli schieramenti, che sono la sanità, il lavoro, la tutela dei diritti civili, la difesa comune. Ci sono dei macro temi che in realtà dovrebbero essere assolutamente trasversali e non dovrebbero essere argomento di dibattito.
Ragazzi, se a voi vi sembra poco il fatto, per esempio, che da una parte si cerca di ostacolare l'aborto e dall'altra no, che da una parte si cerca di ostacolare matrimoni gay, adozioni, e dall'altra no. Se vi sembra una cosa da niente, che sembra, allora poi uno può dire non è sufficiente per me, no?
Certo,
ok, certo. Però dire che è uguale, secondo me, è un esercizio di disonestà intellettuale. Poi, ripeto, uno può dire, da una parte abbiamo la destra, che non la voto perché è la destra, no? Se uno, mettiamo che uno sia di sinistra, dice non la voto perché è destra. Poi c'è il PD, che non la voto perché è troppo light per la mia concezione di sinistra. Va benissimo, voti a VOS oppure non voti niente, fai quello che cazzo ti pare. Però dire che è uguale, secondo me, è stai facendo una provocazione, e va bene la provocazione, però insomma, appunto... valuto troppo la vostra intelligenza per pensare che possiate pensarlo veramente.
Ma come possono essere macrotremi trasversali se la destra vuole una sanità privatizzata e a sinistra
tra l'altro,
no?
Tra l'altro.
Anche sulla scuola uguale. La destra fa una scuola privata.
Il punto è proprio quello, infatti
quindi,
il punto è proprio quello. Le forze politiche dovrebbero individuare dei macrotemi sui quali c'è una unità di intenti.
È
quello che la società del futuro, la società veramente moderna, l'evoluzione dell'uomo passerà da questo punto, da questo
non c'è, perché
angolo
però un elettorato
deve essere
anche lo scontro delle idee, no? Nel senso,
certo, come
che
no?
Se uno da una parte candida Vannacci, è chiaro, voglio dire che è uguale.
È uguale, ma infatti
no,
quello
ragazzi,
stavo pensando esattamente
ma
questo.
Come fai a dire,
cioè,
che è uguale? Come fate a dire che è uguale? Io non mi riesco a capire. Beh. Poi ripeto, non è sufficiente, non va bene. Non
va bene,
è,
ma
sotto
un altro discorso.
La soglia minima della vostra. Però come no, però non è uguale. Poi. Ma è meglio, ma magari è meglio quell'altra. Non dico che non. Cioè,
non,
ognuno poi sceglie quello che vuole.
Non è un discorso di merito,
però,
è solo di differenza.
Ragazzi, io sono contrario a questa retorica insopportabile, no, del qualunquismo becero, del è tutto uguale. Ma che cazzo vuol dire tutto? Non è tutto uguale. Poi magari non è tutto sufficiente affinché, cioè non c'è niente di sufficiente affinché io dia il mio voto a uno dei contendenti. Benissimo, benissimo.
E scegli di
non è una vostra scelta, va benissimo, andate al mare, fate quello che vi pare. Non, io lo sapete che sono contro il terrorismo sul non voto. Però dire che è tutto uguale è una cazzata. La sinistra ha smantellato la sanità pubblica e ci sta portando verso la sanità privata, così come la destra. Questo non pare, sinceramente. Però poi, per carità, magari mi sbaglio, vai, sentiamo.
Ma come si fa a pensare che la pensano in maniera uguale, che dicono le stesse cose? Ma chi è così stupido che può pensare una cosa del genere? Ci stanno delle differenze abissali, che poi la sinistra, per motivi di governo insieme ad altri, non si è riuscita a fare determinate cose, quello è un altro discorso. Ma che siano uguali e che la pensano uguali, secondo me è folle, come follia, cioè è qualunquismo e non capirci un cazzo di politica.
Bene, ma io poi non penso che sia neanche un capisco, perché sono cose talmente evidenti.
No, è una propria visione della realtà.
Io penso
poi magari è una realtà un filino,
è una propria visione,
io penso
un
disegnata, che siano però un po' delle provocazioni, perché se no non per ridere, per scherzare, no,
io
insieme
non penso,
perché
io penso che ci sia chi,
dai,
lo
non
pensi,
puoi pensare a cosa del genere, ma come fai a pensare a cosa del genere, dai, ma come fai a pensare che Giorgia Meloni, ministro Lollobrigida, è uguale a uno che sta a sinistra, cioè, ma come fai a ritenere, con tutto quello che è stato detto da questo governo,
Sant'Anchè,
hai fatto il nome, hai fatto il nome,
e problema è la NATO,
che candida Vannacci,
siccome non c'è
un posizione,
scusate, siccome non c'è un partito in Italia, no, perché sennò arriviamo a questo, siccome non c'è un partito in Italia che dica, che poi invece c'è, però insomma, che forse tra quelli che si presentano, che dica voglio uscire dalla NATO, allora vuol dire sono tutti uguali?
Cioè, che sosterrebbe una stronzata, tra l'altro, per quello che penso io.
Vabbè, questa è la tua opinione, anche la mia, però voglio dire, se uno dice si presenta alle elezioni europee dicendo voglio essere eletto alle elezioni europee per uscire dal Parlamento europeo, che non so cosa, per smantellare l'Europa, che non so cosa voglia dire,
un esempio,
allora no, vuol dire che sono tutti uguali?
No. Per esempio, no, perché se no è una piazza.
Allora, chi è contro? Chi è a favore della pena di morte? Chi è tra i. Penso nessuno a favore della pena di morte.
Tutti,
no?
Uguali.
Tutti uguali.
Questa mattina Meloni ha detto che l'Europa dovrebbe stare più a destra. Qualche minuto fa Zingaretti ha detto esattamente l'opposto, per cui già è un esempio, mi sembra.
Boh, non lo so, ragazzi. Boh, che vedo di. Guarda, che se vuole l'Italia, Zingaretti ha detto una cosa molto precisa: che si riconosca lo Stato di Palestina, sì, visto che poi dopo dite che, non, che è tutto uguale su, anche su questo. Mi pare che non è uguale.
Mi sembra la posizione ben chiara.
Giorgia Meloni, se vuole, lo può fare. Sta al governo, può riconoscere lo Stato di Palestina, può attivarsi per il riconoscimento, come hanno fatto governi degli altri paesi. L'ha fatto la Spagna, l'ha fatto l'Irlanda, l'ha fatto la Norvegia, l'ha fatto la Slovenia. Però potrebbero fare, no? Quindi voglio dire, non è tutto uguale. Poi può essere meglio una cosa, meglio un'altra. Ricordo, sabato 8 giugno, domani dalle 15 alle 23. Domenica dalle 7 alle 23. Come si vota? Vi danno una sola scheda. Guarda, è semplicissimo. Vi danno una sola scheda. Dovete mettere la croce sul partito che preferite e mettere fino a 3 preferenze, di cui però una, almeno una, deve essere di segno opposto alle altre due, oppure se sono due, una maschile e una femminile, quindi ci deve essere l'alternanza di genere. Per il resto non si può fare il voto disgiunto, quindi non si possono esprimere preferenze di un partito che non è quello che avete votato. Per il resto, ragazzi, è tutto qua, insomma, non c'è altro da aggiungere. Chiudiamo con Springsteen e noi ci risentiamo lunedì mattina, daremo conto dei risultati elettorali, naturalmente, di queste elezioni europee. Grazie Ale, grazie Mauri.
Ciao.
Oggi il tempo è volato, appuntamento a lunedì mattina, vi lasciamo a Gagarin.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.